Mi sentite bene? È importante perché stanno aggiungendo anche sale, sedie in fondo per utilizzare al massimo l'altra saletta, quindi è importantissimo che l'acustica sia al massimo. Intanto grazie davvero a tutti i presenti per essere qui con noi in questo pomeriggio torrido di venerdì di luglio. Le presentazioni di chi vedete alla presidenza: io sono Marilena Adamo, sono una senatrice del Partito Democratico di Milano. Al mio fianco l'onorevole Ranieri e l'onorevole Gentiloni, che non hanno bisogno di essere presentati ulteriormente. A me spetta il compito, a nome dei 15 firmatari del documento che hanno indetto questo incontro, di aprirlo brevemente, appunto a nome dei 15, cosa in sé già non facilissima, perché i 15 sono tutte persone abbastanza diverse tra loro, ciascuna con una sua personalità, quindi faccio il possibile per interpretare il pensiero dei 15. Dicevo che appunto l'incontro è stato promosso da 15 parlamentari e dirigenti del Partito Democratico, che hanno insieme sottoscritto il breve documento che avete visto allegato alla convocazione. Siamo persone con storie personali e politiche diverse, fortunatamente anche di età diversa, in molti casi diversamente collocati all'interno delle diverse posizioni o sensibilità, come si ama dire, del Partito Democratico, per esempio anche all'ultimo congresso. Sottolineo questa cosa perché penso sia importante. Tutti però siamo tra coloro che hanno creduto e credono ancora fortemente nella scelta originale e strategica che abbiamo fatto nel dar vita al Partito Democratico, ai suoi valori fondativi e al suo lungimirante programma fondamentale. Tutti tra coloro che hanno prima proposto e poi attivamente operato perché il governo Monti nascesse. Perché di questa iniziativa? Ecco, noi pensiamo di agire nel solco del percorso che ha tracciato il segretario Bersani, prima in direzione e poi in assemblea, di aprire un grande confronto con tutto il Paese per la costruzione di un programma aperto alla società civile, aperto politicamente, aperto alle competenze tecniche, a scientifiche e alle rappresentanze sociali. Siamo mossi quindi dalla volontà di dare il massimo contributo perché il Partito Democratico vinca le prossime elezioni politiche e costruisca le condizioni per governare con successo e incisività dal giorno dopo e possibilmente per un po' di anni. Quindi, proprio per contribuire a questo obiettivo e proprio per questa ragione che abbiamo posto il tema della continuità con l'agenda Monti. Si bade bene, con l'agenda Monti, non con la persona, non che il tema non rilevi. E con la necessità che questa continuità venga assunta con chiarezza, se si vuole ragionare anche dell'oltre Monti, nel senso di quegli elementi di innovazione che si vorranno introdurre. Va da sé che ci riferiamo non alle singole questioni, o va da sé che non si vedano le lacune, che certo non mancano, ma ci riferiamo al cuore, al nucleo duro, alla consapevolezza, cioè che non sarà possibile tornare indietro ai bei tempi andati della crescita a debito, che il nemico della necessaria ripresa è proprio l'enorme debito accumulato negli anni e che ha peraltro accresciuto le disuguaglianze sociali in questo Paese. Per tanti anni abbiamo detto e ripetuto: stiamo accumulando troppo debito sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti, arriverà il giorno che ce ne chiederanno conto. Ebbene, il giorno è arrivato ed è oggi che i giovani ce ne chiedono conto. Oggi è il presente che chiama disperatamente a risposte di responsabilità. Chiudo con le parole del presidente Giorgio Napolitano, se è permesso, perché istituzionalmente è sempre una cosa delicata, ma sono su agenzia, a cui va il nostro grande affetto e gratitudine per quanto ha fatto e continua a fare, non per nulla in questi giorni è sotto attacco. Parole che ho letto appunto da un'agenzia prima di arrivare, pronunciata stamane alla cerimonia del ventaglio. Posso solo esprimere fiducia, e lo faccio in modo meditato e serio, che quando verrà il momento di confrontarsi in campagna elettorale e poi di dare al Paese il governo politico che i risultati renderanno sostenibile e le esigenze del Paese suggeriranno, si confermi quel senso dell'interesse generale e della coesione nazionale che si è affermata dallo scorso novembre ad oggi. Io non credo ci possa essere un modo migliore per esprimere i sentimenti che ci muovono. Prima di dare la parola a Gentiloni, che svolgerà, presa dall'emozione. Prima di dare la parola a Gentiloni per l'intervento introduttivo, vi informo che sono presenti in sala, oltre a quasi tutti i firmatari, Ivan Scalfarotto, Bruno Tabacci, la senatrice Pignedoli, l'onorevole Della Vedova, so se ho perso qualcuno, lo ringrazierò più avanti, Linda Lanzillotta, che vedo adesso man mano, voglio anche il senatore Gozzi, l'onorevole Gozzi, scusate, ci ha scritto pregandoci di salutare l'assemblea a suo nome. Abbiamo poi ricevuto, voglio darvene informazione, centinaia di adesioni che ci hanno stupito, perché non le avevamo chieste, non abbiamo aperto su siti pubblici una raccolta di adesioni. Tante persone, donne, uomini, giovani, meno giovani, dal mondo della ricerca, dell'università, dal lavoro, delle professioni, iscritti e non iscritti, militanti, segretari di circolo, amministratori, che ci hanno semplicemente espresso il loro apprezzamento, oppure hanno già incominciato a darci dei suggerimenti, delle proposte programmatiche, dimostrando loro di aver capito bene lo spirito della nostra iniziativa. E credo sia soprattutto per loro, da questa spinta che stiamo ricevendo, dai contributi che abbiamo, che stiamo valutando l'ipotesi di darci un prossimo appuntamento a settembre, potrebbe essere il 29 settembre, così abbiamo già la colonna sonora. Sapevo, per incominciare a fare una proposta programmatica più precisa, dettagliata, anche sulla scorta di questi contributi che stiamo ricevendo. Vi ringrazio e do la parola a Gentiloni. Prego.
Eccoci.
Grazie. Grazie Marilena, e ovviamente grazie a tutti, ho visto anche altri amici parlamentari e non parlamentari che poi ringrazieremo forse via via nel corso della riunione. Perché abbiamo voluto fare questa riunione proprio adesso? L'essenziale mi pare sia stato ricordato da Adamo, ma insomma, perché proprio adesso? Perché a fine luglio? Perché con sto caldo? Perché magari pensando anche a un'affluenza minore e quindi sbagliando clamorosamente sala? Ma io direi, il fatto è che l'andamento della crisi nei prossimi mesi dipenderà molto dalle scelte che la politica farà per la prossima legislatura. Cioè, per così dire, ora per allora. Quindi, che succede dal maggio del 2013? Si chiederanno i mercati, e se lo chiederanno soprattutto i cittadini italiani, se lo chiederanno nell'autunno che sta arrivando, ma in realtà se lo chiedono già ora, se lo chiedono in questo agosto in cui si guarda la Spagna e si aspetta la sentenza della Corte di Karlsruhe. Questa risposta dipende, io credo, in buona misura dal Partito Democratico. E quindi i firmatari di questa lettera appello, e molti altri che sono qui in sala, sostanzialmente hanno deciso di porre adesso e a viso aperto questo problema. è stato definito un problema astratto, io credo che non ci sia un problema meno astratto di questo. Anzi, questo forse è il problema dei problemi, lo si potrebbe quasi quantificare nelle sue conseguenze economiche. Sappiamo che non tutte le incertezze sul dopo maggio 2013 si possono fugare oggi. La legge elettorale e il confronto delle prossime settimane ci chiariranno le idee sulle alleanze. E il voto, per fortuna, è libero, quindi non ci sono governi in waiting, no? che si distribuiscono cariche, che no? Quindi alcune incertezze non si possono fugare, ma c'è un punto cruciale su cui secondo noi è necessario ed è già possibile fugare ogni incertezza e che influirà anche sulle alleanze e influirà sul potenziale elettorale del PD. Noi l'abbiamo definito così, lo ricordava prima Marilena, faremo nostra anche nella prossima legislatura l'agenda Monti o ricominceremo da capo, magari da un altro lato. Non dico ovviamente, lo diceva Enrico Morando nell'assemblea del PD, che passeremo i prossimi 5 o 10 anni a attuare o confermare le decisioni prese in questi 7 mesi. Tantomeno dico che non vediamo le conseguenze drammatiche sul piano sociale della crisi e anche di alcune decisioni che sono state prese. Dico semplicemente che sul solco dell'agenda Monti dobbiamo andare avanti e che non siamo disponibili all'idea che il governo della prossima legislatura sia il governo del disfare, cioè che si occupi di disfare quello che è stato fatto in questi 7 mesi. Del resto questo è l'unico sviluppo coerente con la scelta che il PD ha fatto lo scorso autunno, e cioè sostenere la svolta ispirata da Giorgio Napolitano, che ancora stamattina ha richiamato alcuni aspetti di quella questione. E io approfitto per ricordare una cosa che per noi è evidente, cioè che l'Italia deve molto a questo Presidente della Repubblica e che contro le critiche immotivate e contro gli attacchi assurdi, addirittura stamattina siamo arrivati ad accusarlo da parte dell'onorevole Di Pietro di tradimento della Costituzione, il gruppo di amici che è qui combatterà, come si dice, a spada tratta. L'abbiamo fatto nascere noi sull'ispirazione del Presidente della Repubblica, questo governo, insieme ad altri ovviamente, e lo sosteniamo non solo per doveri di lealtà, come spesso giustamente ricorda Pierluigi Bersani. Lo sosteniamo perché condividiamo l'ispirazione di molte scelte fondamentali, delle scelte fondamentali di questo governo, dalla riforma delle pensioni al lavoro per raggiungere il pareggio strutturale del bilancio ed evitare l'aumento dell'IVA, al primo tentativo di spostare il prelievo dai redditi del lavoro ai patrimoni, un primo tentativo, alla spending review con tutti i suoi limiti che stiamo vedendo in Parlamento, comunque necessaria per ridurre le tasse sul lavoro. Insomma, una parte dei nostri obiettivi, non dico tutti, ma una parte dei nostri obiettivi è stata sviluppata da questo governo e noi lo sosteniamo per questo e non solo perché ci fa fare bella figura in Europa. Lo sosteniamo perché ha sviluppato una parte di quelli che sono i nostri obiettivi. E ciò nonostante non passa giorno in cui esponenti di primo piano del PD, e non su bollettini di quartiere, ma molto spesso sui principali telegiornali della sera, parlano di questo governo come del governo degli esodati, del governo dell'attacco all'articolo 18, del governo dell'odiata ministro Fornero, dei tagli lineari, del governo che uccide la sanità, che lede i diritti dei pensionati. Questa, secondo me, non può essere e non è la linea del Partito Democratico. Perfino sull'Europa, dove, lasciatemelo dire, abbiamo la fortuna di avere il migliore dei presidenti del Consiglio possibili in questo momento, perfino per l'Europa, sull'Europa vedo che talvolta l'apprezzamento a Monti arriva a mezza bocca, come fosse un po' un effetto collaterale di una ripresa del socialismo europeo. Ora, con tutto l'affetto per l'importantissimo successo di Hollande, ricordo che i 5 capi di governo su 27 socialisti non hanno una posizione comune. Noi stiamo facendo una battaglia con un capo di un governo popolare come Rajoy, non mi pare sostenuta dai capi di governo socialisti di Austria e Danimarca, per fare due esempi più evidenti. A Bersani va dato atto, io credo, di aver sempre confermato il sostegno a Monti e richiamato tutti a una coerenza parlamentare, coerenza che abbiamo per la verità sempre avuto. Ieri è stata spettacolare la scena dell'approvazione del Fiscal Compact, una decisione storica che ha trasformato il gruppo del PDL in una specie di Babele. Ma la sfida che lanciamo, più che riguardare il sostegno a Monti oggi, che non si discute nel Partito Democratico, riguarda le scelte di domani. La prossima legislatura non può essere lasciata all'incertezza. Il ritorno della politica non può avvenire all'insegna, per scomodare De Gregori, diceva non so a dove andare, comunque si va. Il ritorno della politica deve avvenire all'insegna di scelte chiare. E quindi quando diciamo di procedere sul percorso avviato in questi mesi, non stiamo parlando di un Monti bis, diciamo che l'agenda Monti deve essere la base anche del governo della prossima legislatura. Deve essere, e tra l'altro non può non essere, non so se ci rendiamo conto della portata della decisione che è stata presa in Parlamento con l'approvazione del Fiscal Compact, eccetera. Il che vuol dire che non siamo d'accordo con chi nel PD dice bene l'Europa, il resto è da rifare, o almeno da correggere, aggiustare. Vuol dire che non rimetteremo in discussione la riforma delle pensioni, abbiamo già dato sullo scalone per capirci. Vuol dire che con tutti i limiti anche di dotazione finanziaria, la riforma del lavoro è un inizio del cammino verso quei tre obiettivi che Pietro Ichino ci ha sempre ricordato, no? Tutti a tempo indeterminato, nessuno inamovibile, continuità di reddito e di training per chi esce momentaneamente. È un primo passo in quella direzione. Vuol dire che non siamo d'accordo con chi dice che l'agenda Monti va bene per l'emergenza ma non per il dopo, per la semplice ragione che non mi pare che siamo fuori dall'emergenza. Basta oggi mettere l'occhio a quello che sta succedendo in Spagna, in Italia, nei mercati, per capire che non siamo fuori dall'emergenza né sul debito, né sul lavoro, né sulla tasse, né sulla recessione. Significa, infine, che non possiamo fare concessioni a chi promette il rilancio indiscriminato, generico della spesa pubblica, scambiando l'Italia con gli Stati Uniti di Obama e ignorando una grande verità detta qualche mese fa da Dave Miliband, virgolette, essere associati allo Stato è il bastone con cui la sinistra viene picchiata in tutta Europa. Io ho già detto che quindi che opporsi al governo del disfare non significa che pensiamo di fare fotocopie per 5 anni. Se vinceremo avremo un diverso orizzonte temporale, non avremo forse condizionamenti e veti della destra che hanno impedito decisioni importanti, dalla patrimoniale alla RAI, per citare un tema di cui io mi occupo. Avremo forse una prospettiva di 5 o 10 anni per rimettere in moto il Paese, partendo dalla conferma del tratto di strada fatto fin qui e mettendo al centro alcune grandi scelte sulle quali concludo. Prima di tutto naturalmente l'Europa, l'orizzonte degli Stati Uniti d'Europa, per così dire, come condizione indispensabile, perché i discorsi che facciamo o che sentiamo fare sugli eurobond, sulla BCE che stampa moneta, possano essere discorsi seri e non petizioni di principio. In secondo luogo, credo che la prospettiva temporale debba consentire molto maggiore coraggio nell'abbattimento del debito, sia nella dismissione del patrimonio pubblico, e anche le proposte del ministro Grilli, diciamo la verità, sono probabilmente troppo timide. Basti guardarsi uno studio che ha fatto l'Istituto Bruno Leoni qualche settimana fa per vedere che si può fare anche altro e anche di più. E sia attraverso imposizioni straordinarie sulla ricchezza, nei modi e nei tempi giusti. Ricordo tra l'altro che quando Walter Veltroni fece una proposta di questo genere nel discorso, diciamo così, Lingotto 2, La Vendetta, discorso che mantiene a mio parere una grande attualità, fu liquidato un po' burocraticamente dal nostro responsabile economico, che disse, mi sono segnato la citazione, il PD ha scartato definitivamente questa ipotesi. Parliamo della patrimoniale. Il che vuol dire che le disponibilità che anche da questa botta al debito proverranno, dalla riduzione della spesa con tagli meno lineari che deve proseguire e dalla diminuzione conseguente che potrebbe esserci degli oneri del debito, vanno concentrate su un paio di grandi obiettivi. Poi saranno altri molto più competenti di me a dirlo nel corso della nostra riunione. Primo, ridurre le tasse sul lavoro e i livelli ormai inaccettabili di disuguaglianza, procedendo alla riforma del welfare, di cui si sono fatti solo alcuni pezzetti finora. E secondo, favorire una riconversione del nostro modello verso la qualità, la green economy, l'economia digitale. Io quando ho visto Mario Monti nell'Idaho con Zuckerberg, Brin e tutti i guru del web, ho pensato, dice, magari torna in Italia, toglie un paio di opere dall'elenco del CIPE, che è lo stesso elenco che gira da 7-8 anni, che ogni tanto uno dice 100 miliardi ed è sempre quella roba lì, e magari mette una fiche sulla banda ultralarga o su qualcosa del genere. E magari non è un sogno, magari succederà nei prossimi mesi. In gioco naturalmente non è solo la competitività, ma anche il modello di società sobrio, sostenibile, basato sulla cittadinanza e la solidarietà. Sono queste dunque, secondo me, le sfide che attengono il PD. Io penso che per affrontarle dobbiamo farlo con grande umiltà. Io vedo circolare troppa vertigine del successo, come si diceva in altre epoche storiche. Al più dovremmo avere l'euforia del superstite più che la vertigine del successo. Cioè che anche l'euforia del superstite ti tiene su, perché effettivamente siamo i primi nei sondaggi, ma lo siamo molto lontani dal nostro potenziale. E siamo al tramonto della Seconda Repubblica e del tipo di offerta politica che ha caratterizzato la Seconda Repubblica. E non è che questo tramonto, dice, vabbè, riguarda tutti, ma invece il PD vive in un altro pianeta e quindi vegeta tranquillo. Siamo al tramonto della Seconda Repubblica, abbiamo davanti una sfida di modificazione dell'offerta politica, nonostante il riaffacciarsi, scusate se uso questa parola, di Berlusconi, di cui meno parliamo nei prossimi mesi e credo meglio sia. Anche per questo è indispensabile una nuova legge elettorale, non solo, direi, io la metto così, una legge che ovviamente restituisca il diritto di scelta ai cittadini, perché altrimenti neanche il reverendo Moon farebbe una scelta diversa, ma che favorisca la maggioranza più larga possibile, coerente con lo sviluppo dell'agenda Monti. È importante in questo senso la dichiarata disponibilità di Casini, non lo è di meno, secondo me, la voglia di protagonismo riformista che si manifesta anche fuori dai partiti consolidati. Io quando dico larga maggioranza in continuità con l'azienda Monti non penso a una grande coalizione in senso classico tedesco, penso a un bipolarismo delle scelte fondamentali, ma anche a una convergenza bipolare su regole fondamentali, anche perché l'emergenza istituzionale ormai rincorre e alimenta quella economica. Quindi i discorsi che porteremo nella stagione delle primarie, porteremo, poi io uso il plurale, in realtà diciamo, penso sia giusto portare nella stagione delle primarie, sono questi. Nelle prossime settimane conosceremo la griglia di partenza e la data precisa, ma intanto io penso che sia da apprezzare comunque la decisione di Bersani di confermare la decisione delle primarie e di confermarne il carattere aperto a diverse candidature, anche interne al Partito Democratico. Sarà l'occasione per mostrare al Paese un partito affidabile, responsabile, che non difende la propria constituency, magari fatta di sindacato e pubblico impiego, ma si rivolge alla maggioranza degli elettori per rimettere in moto l'Italia cambiandola, e che scommette anche sulla fiducia, perché effettivamente credo che l'Italia meriti fiducia, no? Lo merita se punta, a mio modo di vedere, sul suo vero soft power, per così dire, che non è certo il rapporto con lo Stato, ma è da secoli un impareggiabile livello di civiltà e di talento creativo legato ai territori e alle città. Quindi responsabilità e fiducia, secondo me, devono guidarci in un cammino lungo il quale, oltre a mio parere a fare un servizio al Paese, se teniamo ferma la barra della continuità dell'agenda Monti, possiamo forse anche ritrovare quel Partito Democratico che qualche anno fa avevamo voluto e sognato.
Grazie, ho già molte richieste di intervenire, io vi proporrei di dare la parola a Ranieri per l'ultimo intervento alle 17:45, in modo da riuscire a chiudere tutti insieme, e darei la parola al primo intervento. Intanto, siccome praticamente siete contro luce, non vedo niente, là in fondo vedo delle ombre, chi vuole intervenire mi faccia arrivare in qualche modo un biglietto, un messaggio sul cellulare, vi ringrazio. Intanto ho chiesto la parola a Pietro Ichino per il primo intervento. Segue Maran.
C'è una questione di giustizia sociale che è venuta assumendo nel tempo una gravità maggiore rispetto a tutte le questioni di giustizia sociale con cui ci siamo confrontati negli ultimi decenni. Marilena, mi presti il tuo, che è molto migliore? Poi te lo rendo, parola. È acceso? Sì. È una questione di giustizia. No, una questione di giustizia sociale che vede la mia generazione, quella che ha avuto l'avventura di nascere dagli anni 40 e 50, imputata di responsabilità gravissime nei confronti delle generazioni successive. Innanzitutto la responsabilità di aver condotto questo paese a spendere, a consumare in ciascuno degli ultimi 30 anni approssimativamente l'equivalente di 30 miliardi di euro che il paese stesso non è stato in grado di produrre, con la serena consapevolezza che avrebbero pagati i nostri figli e i nostri nipoti. Ma peggio ancora è la responsabilità di non avere speso questi soldi per investire in infrastrutture moderne, in istruzione, capitale umano o in altri beni durevoli, ma aver investito, aver speso questi soldi per impieghi pubblici riservati ovviamente a noi, a chi oggi ha i 50, 60, 70 anni, impieghi pubblici in funzione di rimedio alla disoccupazione e trattamenti previdenziali che ancora una volta abbiamo avuto la serena consapevolezza che non sarebbe stato possibile estendere alle generazioni seguenti. Tanto abbiamo avuto questa serena certezza anche nel recente passato che la riforma Dini l'abbiamo applicata appunto a chi veniva dopo e non a noi. Abbiamo la responsabilità perché noi siamo, è questa generazione che è stata al governo negli ultimi 10 anni, di non avere colto l'occasione straordinaria che ci è stata offerta dall'avvento dell'euro con un abbattimento drastico, straordinario degli interessi sul nostro debito già colossale, non aver approfittato di questa occasione per dare una botta, una spallata al debito. Anzi, abbiamo colto l'occasione per indebitarci ancora più allegramente rispetto al passato.
L'interruttore.
Già lo ha ricordato Paolo Gentiloni, sarebbe bastato anche soltanto che nella prima metà del 2011 noi facessimo, noi avessimo fatto quello
sì,
che...
Sì, prova.
Le alzo il volume.
Forse sì. Che è stato proposto, basta leggere gli atti dell'Assemblea del Lingotto del 22 gennaio 2011, che sono poi le cose che più o meno sono state introdotte con il governo Monti, nel programma del governo Monti, ma in una situazione già gravemente compromessa. Se noi soltanto avessimo fatto allora ciò che abbiamo detto, è stato detto al Lingotto nel gennaio 2011, probabilmente oggi avremmo già un debito in fase di riduzione e pienamente sotto controllo. È stata necessaria la crisi quasi catastrofica dell'estate scorsa perché fossimo capaci di dare sia pure all'ultimo momento e con difficoltà la svolta necessaria per non finire nel baratro. Abbiamo la responsabilità di non aver dotato questo paese di istituzioni, di un sistema istituzionale e elettorale capace di ricondurre a unità e un paese caratterizzato da particolarismi e faziosità in dose superiore rispetto agli altri, caratterizzato da un potere di interdizione delle lobbies superiore rispetto agli altri paesi, anche perché la incapacità della politica ha favorito l'espansione di questi poteri e il loro rafforzamento. Abbiamo la responsabilità di aver lasciato deteriorare la capacità del sistema di istruzione, di formazione professionale, di orientamento scolastico e professionale rispetto alle esigenze del tessuto produttivo, al punto che oggi un terzo della generazione dei ventenni è esclusa dalla scuola e esclusa dal tessuto produttivo, dal mercato del lavoro, un risultato drammatico, spaventoso in prospettiva ma anche nel presente. Abbiamo la responsabilità di avere conservato uguali a se stessi, addirittura predicando e teorizzando la loro intangibilità, forme di protezione del lavoro legate a un modo di essere del tessuto produttivo che era quello di 50 anni fa. Abbiamo teorizzato l'intangibilità di queste forme col risultato di avere un mercato del lavoro che esclude dal lavoro regolare in modo sistematico la metà dei new entrants e che dà luogo al peggiore regime di apartheid fra protetti e non protetti rispetto a tutto il panorama dei paesi occidentali industrializzati. Abbiamo la responsabilità, e forse questa è la peggiore di tutte queste che ho menzionato, di aver lasciato deteriorare, lasciato sfarinarsi quell'amor di patria, quel senso dello Stato, quelle civic attitudes da cui è nata la nostra Costituzione repubblicana e che costituiscono il presupposto per la fiducia stessa di qualsiasi popolo nel proprio futuro. Nel caso specifico poi sono il presupposto per la fiducia che i nostri partners europei possono avere in noi come partner nella costruzione di un'Europa civile e moderna. Questo è il quadro, e in questo quadro io credo l'Italia ha assoluto bisogno di un programma di ricostruzione culturale, istituzionale, economica, che non può avere un orizzonte che non sia di almeno 10 anni e probabilmente anche di più. Un programma che certamente è compatibile, deve essere compatibile, come deve esserlo in qualsiasi paese civile, con un alternarsi di schieramenti diversi al governo, ma ha una condizione, e cioè che ciascuno degli schieramenti contrapposti esprima una piena condivisione degli obiettivi da conseguire e dei vincoli da rispettare, dopodiché ciascuno lo interpreterà a suo modo, ma deve essere ben chiaro e anche concretamente misurabile la fedeltà rispetto a questo obiettivo di fondo. E invece la situazione vede proprio un gravissimo difetto di affidabilità nel nostro paese, distribuito su tutto l'arco delle forze politiche. Questa condivisione degli obiettivi da raggiungere, degli obiettivi essenziali di ricostruzione istituzionale, economica e culturale, manca drammaticamente sul versante del centrodestra, dove abbiamo un PDL il cui leader un giorno sì, un giorno no esprime fedeltà a Monti, ma nel giorno no non esita a mettersi in competizione con Beppe Grillo sul terreno della peggiore demagogia e antipolitica d'occasione. Ma in qualche misura questa affidabilità manca anche sul versante del centro-sinistra, dove non c'è dubbio che una larghissima maggioranza dell'elettorato attuale e anche potenziale del Partito Democratico è schierata su questo terreno in modo inequivoco, ma altrettanto evidente è come una parte della dirigenza del Partito Democratico su questo terreno mostri un atteggiamento che dire equivoco è dire persin poco, perché in alcuni casi sembra un atteggiamento inequivoco, ma nel senso sbagliato, nel senso della negazione di alcuni punti fondamentali di questo programma. Ora, quando vediamo e sentiamo esprimere queste posizioni, sentiamo dire che l'obiettivo del pareggio di bilancio è una fanfaluca, sentiamo dire che il rigore va bene ma occorre lo sviluppo, come se esistesse una via allo sviluppo che non passi attraverso l'ordine nei conti e la credibilità dell'Italia nei confronti del resto d'Europa. Dobbiamo andare a vedere più da vicino che cosa si propone, e lì vediamo come questo sviluppismo in realtà si traduce sistematicamente nella rivendicazione di restituzione di qualche privilegio a quei cinquantenni e sessantenni che in qualche modo sono stati toccati dalle riforme del governo Monti. Andate a vedere, si tratta pur sempre di restituire pensioni di anzianità a chi ci contava e non può più contarci, restituire cassa integrazione a perdere per anni e anni a solo quella frazione che ne gode, che non è neanche la maggioranza dei lavoratori regolari. Significa restituire una inamovibilità nel posto di lavoro, naturalmente per quelli che il posto di lavoro regolare a tempo indeterminato ce l'hanno, degli altri non mezza parola. Ecco, sì, finisco. Il problema non è certo, l'ha detto Marilena Adamo, l'ha detto Paolo Gentiloni, di assumere ciò che è stato fatto in questi mesi come il Vangelo o come il meglio che si potesse fare. Non c'è dubbio che ci sono state pecche anche nell'operato del governo Monti, ma la critica al governo Monti noi dobbiamo e possiamo farla in base agli stessi principi, in funzione degli stessi principi che Monti ha indicato nel suo programma di governo del 17 novembre scorso, e è su quel terreno che si gioca il futuro del Paese. Il vero spartiacque oggi è tra chi crede che l'uscita dalla crisi possa avvenire nell'ambito della costruzione della nuova Europa e chi non ci crede. In questa situazione, e credo ancora per qualche anno, la differenza decisiva non sarà tra destra e sinistra. Destra e sinistra interpreteranno in modo diverso questa scommessa, se la faranno, ma la questione decisiva, lo spartiacque decisivo, sarà tra chi ritiene che questa scommessa possa essere vinta e chi invece la ritiene impossibile o comunque inopportuna. Ecco, rispetto a questo spartiacque noi dobbiamo collocarci in modo inequivoco, sapendo che dall'altra parte c'è un'alta probabilità di avere di fronte qualcuno che invece giocherà la carta della impossibilità di questa scommessa. E allora il Partito Democratico dovrà essere l'asse portante di una maggioranza più larga possibile che esprima la determinazione della maggioranza degli italiani su questa scommessa e sugli elementi essenziali, sulla capacità di risolvere i problemi in avanti e non guardando indietro. Questo è ciò che noi proponiamo al PD e che crediamo sia coessenziale con la natura stessa del Partito Democratico. Grazie.
Grazie, chiedo scusa Maran. Follini, poi Cabras, poi Maran, per ragioni che la Presidenza insindacabilmente decide, e non sarò buona come Conichino, con il mio Presidente, perché lui è il mio Presidente, e dopo i 10 minuti toglierò la parola, non so come perché non c'è bottone qui, per togliere, ma insomma troverò un sistema.
Non ti darò questa soddisfazione perché finisco prima. Tanto però penso che dobbiamo togliere di mezzo alcune caricature. Allora, Monti non è il Papa, noi non siamo la Guardia Svizzera, non ha bisogno di una difesa troppo zelante, non ha bisogno di trovare il suo capezzone che la sera al telegiornale dice che fa tutto benissimo. Ci affidiamo alla bontà delle cose che fa. Seconda caricatura da togliere di mezzo, non siamo una pericolosa banda antipartito e anti Bersani. Io personalmente sono anche moderatamente bersaniano, come il diretto interessato, e penso che ci muoviamo in un solco che rispetta appieno quella caratteristica di amore per il partito che Bersani evocava ieri a proposito di Renzi. Parto dalle cose che ha detto Bersani sabato all'Assemblea. Il punto fondamentale è la crisi della democrazia. In questi anni sono saltate molte cose che a noi sembravano che non potessero essere scalfite. È saltato il rapporto tra l'economia e la società, è saltato il legame tra la democrazia e il mercato, sono saltati alcuni nessi che la nostra generazione aveva introiettato come una sorta di verità rassicurante. Lo scenario nel quale noi ci troviamo è quello, per usare il titolo di un bel libro di un sociologo importante come Magatti, della grande contrazione. E l'evocazione del rischio della crisi della democrazia ci porta lì, ci porta alla consapevolezza di quanto sia profonda la difficoltà nella quale noi oggi ci troviamo. In questo contesto credo che chiudersi nella ridotta del progressismo sia un'operazione senza né capo né coda, perché noi dovremmo invece uscire dalla ridotta, diciamo quelli che sono un po' meno progressisti fanno meno fatica, e ragionare sulla costruzione di una forza politica che abbia nell'interesse generale, nell'approssimazione verso l'interesse generale, la sua stella polare. Anche le ricette tipiche del socialismo, del keynesismo del dopoguerra non si attagliano a questa fase. E quando ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate segnala che la pressione fiscale in alcuni casi arriva al 70%, noi dobbiamo considerare che lì c'è la morte dell'economia del paese. E questo tema non lo possiamo lasciare agli altri, anche perché si è dimostrato che gli altri non hanno la minima idea di come affrontarlo. Allora io ho qualche diffidenza quando si evocano alla vecchia maniera il centro-destra e il centro-sinistra, perché penso che stiano cambiando le regole fondamentali. La prima regola che cambia sta nel fatto che il consenso non lo si estrae più dalla miniera della spesa pubblica e chiunque governerà nei prossimi anni dovrà fare i conti con questa novità e quindi dovrà fare un pezzo di rivoluzione liberale che è stata tanto evocata e penso che dovremo cercare di farla noi. Ieri, leggendo con cura, forse eccessiva, quasi maniacale, i giornali, ho scoperto che Fassina, che è diciamo il più gettonato anche nelle nostre assemblee, presentando assieme al fantasma di Tremonti il libro di Ferrero, ha detto che lui è d'accordo per tre quarti con le cose che dice Ferrero. Devo dire che io sono d'accordo con un quarto con le cose che dice Fassina. Quando poi vedo che Damiano dice che il primo obiettivo è disfare la riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, in quel caso non sono d'accordo neppure per un quarto. Penso che noi dobbiamo tenere stretta l'agenda di Monti non perché produca magicamente consenso, ma perché corrisponde ad una necessità del Paese e vorrei evitare nei prossimi anni di trovarmi nella condizione che ha descritto prima Ichino, di dover chiedere scusa ai nostri figli e ai nostri nipoti che ci chiedono conto degli errori che facciamo. Per la verità, prima che ce lo chiedano loro, ce lo chiede la Merkel e quindi comunque diciamo la questione è piuttosto esigente. Poniamo questo problema in modo, spero non fastidioso, al segretario del partito. Ora, Bersani mi viene da dire che è uno e bino. Se Monti è il genero della Merkel, Bersani è il genero di Monti. E come genero è, diciamo, premuroso, forse qualche volta ha qualche punta di insofferenza che preferiremmo non avesse. Ma, come ha detto prima Gentiloni nell'introduzione, non si può non riconoscere che c'è stato uno sforzo serio di posizionare il partito su di una rotta che, fanno fede i comportamenti parlamentari, è la rotta giusta. E contemporaneamente però Monti ha, diciamo, uno stuolo di nipoti giovani in Turchia, i giovani turchi, con i quali è molto generoso, molto indulgente, qualche volta forse un po' troppo indulgente. Ecco, io credo che l'occasione di questa sera sia anche un modo per dire...
Hai detto che i giovani turchi...
I nipoti sono diversi. Siccome mi ha detto di fare in fretta ho tagliato e quindi diciamo arrivo alla conclusione e arrivo a proposito di Bersani alla inevitabile conclusione che è, credo, una delle ragioni che ci muovono ad essere qui con questo caldo un po' afoso, per dire che noi preferiamo di gran lunga il genero allo zio. Grazie.
Allora, mentre si prepara Cabras e segue Maran, ci hanno raggiunto, volevo salutarli, l'onorevole Giacchetti, Sarubbi, Verini, gli altri li avevo già salutati prima, oggi chiedo scusa, ma come vi dico io ho il buio, là in fondo.
Da venire Maran.
Quando parla Maran si creerà quell'attenzione.
C'è chi parla e chi non parla.
Tu?
Sì, sì, no, va bene, grazie. Ma io sicuramente il rispetto di 10 minuti, anche perché alcune delle cose che avrei detto le ha dette Marco parlando prima di me, anche colorandole abbastanza, quindi non le ripeto, e poi anche Paolo Gentiloni nella sua introduzione. Io riprendo un punto che mi pare era presente in entrambi. Questa nostra iniziativa è stata, diciamo così, abbastanza strumentalmente interpretata. Dico strumentalmente perché appena è partita è iniziata una campagna, come si usa a dire dentro i partiti del Novecento, hanno deciso di candidare qualcuno in alternativa a Bersani. Questa è la campagna che è partita. Dopodiché, ovviamente, anche coloro i quali, per mia personale conoscenza, avevano nei confronti dei contenuti del documento un'attenzione, un apprezzamento, hanno cominciato ad avere un momento di sbandamento, perché in una situazione di difficoltà come quella nella quale siamo immersi, già questo annuncio delle primarie, che non mi entusiasma come ho sentito altri, fatto dal segretario del partito, di uno statuto che prevede che per statuto il segretario del partito è automaticamente il candidato del PD, e quindi una modificazione in fieri di una regola fondamentale, ovviamente introdurrebbe un altro elemento di grandissima confusione. Dico questo come giustificazione della reazione di coloro i quali hanno visto questo documento come qualcosa che avrebbe ulteriormente ingarbugliato una situazione già complessa. Allora, io penso che nella partenza non era assolutamente così, ma non è detto che alla fine di questo percorso, nel quale noi abbiamo posto all'interno del PD un tema di merito fondamentale, pensando di fare il bene del PD. Perché pensando di fare il bene del PD? Perché il PD ha fatto, con grande difficoltà e controversia interna, molto di questo dibattito non è apparso, ma c'è stata una controversia interna, una scelta che non so quanti altri avrebbero fatto in presenza di condizioni uguali. Cioè, davanti al crollo verticale di una maggioranza parlamentare così ampia come quella che ci ha consegnato il voto del 2008, e quindi un fallimento così indiscutibile di un'azione di governo come quella del governo Berlusconi, ha fatto una scelta nell'interesse del Paese di non andare a raccogliere il risultato di questa reazione. So che molti diranno che non c'era nessuna certezza sull'esito elettorale, sono tutte storie, perché avremmo votato con la legge che abbiamo oggi in vigore e sicuramente ci sarebbe stato il premio di maggioranza alla Camera, e probabilmente anche la posizione del terzo polo sarebbe stata convergente con un'ipotesi di questo tipo. Quella scelta, che non viene dallo stesso PD sufficientemente valorizzata come scelta politica per il Paese, dopo averla fatta si è sviluppata una discussione, una rappresentazione pubblica che ha cominciato a destare perplessità. Faccio degli esempi. Il responsabile dell'economia, lo cito solo ora e non lo cito più, gira il paese presentando un libro, il lavoro prima di tutto, e l'esercizio fondamentale è quello di dire che Monti sta sbagliando tutto e anzi, noi lealmente lo sosteniamo, ma di quello che fa sei stato abbondante quando hai detto condivido solo un quarto, forse anche meno di un quarto. Allora io penso che questa iniziativa ha il grande pregio di aprire nel Partito Democratico una discussione su un tema che ci ritroveremo nei prossimi giorni. Speriamo che ad agosto non succeda quello che qualcuno comincia a paventare. Ovviamente per avere ragione di una tesi non serve che capiti il disastro, io mi auguro che non capiti, ma certamente il pericolo potenziale che noi possiamo trovarci in una condizione nella quale dietro il ministro dell'economia spagnolo che fa quel drammatico intervento alle Cortes c'è la sagoma del nostro ministro dell'economia che dica cose più o meno simili a un certo punto della vita del nostro paese. Molti cominciano ad essere preoccupati di questo, ovviamente le condizioni sono diverse, la Spagna c'ha un debito a metà del nostro, ma questo sarebbe semmai un elemento. Ecco, io penso che questo punto sia un punto assolutamente da valorizzare e sul quale aggiungo una considerazione ulteriore. Nel partito non discutiamo abbastanza. Cosa significa che non discutiamo abbastanza? Significa semplicemente questo, e concludo. Io non sono affatto convinto che con la vittoria del 2013 avremo una situazione normale, come qualcuno la definisce. Penso che chi avrà la responsabilità di governare il paese dopo il voto del 2013 si troverà davanti ad una situazione certamente non drammatica come nel mese di novembre, ma carica ancora degli stessi elementi di complessità. E quindi questa è la ragione per la quale il richiamo all'agenda Monti costituisce un elemento essenziale del contenuto del programma di governo per la prossima legislatura. Io non so quale sarà il tipo di maggioranza politica, perché non conosco che fine farà la riforma della legge elettorale di cui parliamo molto ma non facciamo nulla in Parlamento, questo non lo so. A bocce ferme immagino che ci sarà un partito o una coalizione legata a questo partito, probabilmente la nostra, che avrà la maggioranza sicuramente alla Camera, non so cosa potrà capitare al Senato, perché la legge presenta questa contraddizione, ma credo in ogni caso che una maggioranza politica che sostenga un programma del quale il Paese ha bisogno non può essere una maggioranza politica, per essere chiari, che abbia i confini della maggioranza politica che è uscita vittoriosa dalle elezioni del 2006, perché come sappiamo quella maggioranza non ha fallito soltanto perché non aveva i voti sufficienti in Parlamento, ha fallito perché conteneva in sé la tesi e l'antitesi, e io penso che nella situazione in cui siamo noi non possiamo avere un governo che contenga dentro il suo asse la tesi e l'antitesi.
Non è Maran, dopo il quale porta un saluto a questa nostra iniziativa della vedova e dopo chiederei a un po' di ospiti esterni che ci hanno dato l'adesione di intervenire dopo questo primo gruppo, diciamo, di firmatari. Prego.
Sì, ci sono momenti nella storia di un paese, in genere momenti duri e costosi, nei quali un partito guadagna i galloni di grande forza nazionale, e quello che stiamo vivendo è uno di questi periodi. E il giudizio più indulgente che si può dare di quanti pensano che tra qualche mese si possa abbandonare la via del rigore e tornare al carnevale, o di quanti ci spiegano, come è stato detto ogni sera in televisione, che come dovremmo disfare le cose che abbiamo appena fatto, ecco, il giudizio più indulgente che si può dare, dicevo, è che non hanno capito nulla della crisi drammatica in cui versiamo. Il mondo sta cambiando vorticosamente e questo è il primo dei principi ispiratori, io dirò solo tre, poi me ne vado, che vorrei metterei in valigia i principi ispiratori dell'agenda Monti. E il sistema internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale tra qualche anno sarà quasi irriconoscibile ed è in corso dall'ovest all'est del mondo un trasferimento di ricchezza e di potere economico senza precedenti nella storia moderna in quanto a direzione, velocità, dimensione. Ovviamente non è scritto da nessuna parte che il declino, la decadenza, un destino di minor potere regionale globale per il nostro continente sia un esito inevitabile. La tecnologia, il ruolo dell'immigrazione, i miglioramenti nella sanità pubblica, norme che incoraggino una maggiore partecipazione delle donne nell'economia, sono soltanto alcune delle misure che potrebbero cambiare la traiettoria delle tendenze attuali, che appunto puntano ad una crescita minore, a tensioni sociali crescenti, ad un possibile declino. Il ruolo della leadership sarà cruciale circa gli esiti, perché i leader, la leadership individuale, quella collettiva, contano. E il nodo è questo, molto semplice, che abbiamo sotto gli occhi, è che bisognerà rivedere molte cose, bisognerà cambiare molte cose nel modo di governare, di produrre, di vivere, nel modo di comportarsi di tutti noi. In fondo il test cruciale della leadership viene descritto come il criterio di Mosè. E uno statista lo supera quando sposta la sua società da un ambiente che le è familiare ad uno che non ha mai conosciuto. E noi siamo è venuto il momento, nella situazione di doverci porre all'altezza delle sfide e delle opportunità che decideranno se noi rimarremo un paese in grado di trasmettere prosperità alle prossime generazioni, come abbiamo fatto in passato, e di contribuire alla stabilizzazione globale, come dovremo fare sempre più in futuro. E vengo al secondo dei criteri ispiratori, principi ispiratori che porterei con me. Bersani in questi giorni va ripetendo che l'Italia ha diritto ad una democrazia che funzioni con due polmoni, cito testualmente, ha diritto ad uscire dalla eccezionalità. È vero. Però è vero anche che senza un'azione collettiva noi non possiamo sistemare quello che ha bisogno di essere sistemato. Io resto dell'opinione che l'Italia non possa ritrovare la propria strada in un clima da guerra civile permanente e che di fronte alle prove molto dure che dovremo affrontare nel quadro della crisi che ha investito l'Europa, eccetera, eccetera, occorre una coesione sociale e nazionale straordinaria. Dunque l'Italia ha anche diritto a rapporti tra i partiti più distesi, a rapporti costituenti, a rapporti riformisti, il che non significa confondersi, non significa rinunciare, come si è spesso detto, alle rispettive identità, significa condividere gli sforzi che sono indispensabili per riaprire all'Italia una prospettiva di sviluppo. È questo uno dei principi che dovremmo portare molto oltre il governo di tregua, perché servono certo risposte europee comuni alle difficoltà dell'euro, ma l'Italia ha bisogno disperatamente di un grande patto tra i maggiori partiti politici del paese, in tutta una serie di campi, dall'energia alla finanza, agli assetti istituzionali, e abbiamo bisogno di un patto tra le generazioni perché noi dovremmo riuscire ad investire nel futuro almeno quanto stiamo investendo nel passato. Abbiamo bisogno anche di un patto tra lavoro, capitale e amministrazione pubblica, perché per creare nuovi posti di lavoro dobbiamo incoraggiare la creazione di nuove imprese, perché se vogliamo più occupati abbiamo bisogno anche di più imprenditori e dobbiamo fare in modo che un maggior numero di italiani possa acquisire le abilità e la preparazione che sono necessari oggi all'industria e ai servizi del XXI secolo. Non resteremo a lungo una potenza manifatturiera se tutti insieme, lavoro, capitale, amministrazione pubblica, centrodestra e centrosinistra, non saremo capaci di garantire l'accesso all'istruzione post-secondaria a un numero maggiore di italiani, migliorare infrastrutture, attrarre immigrazione di qualità, adottare regole che permettano di promuovere l'innovazione e di assumerne i rischi, spendere di più nella ricerca. Molto dipende dalla politica. Il guaio è che il nostro sistema politico istituzionale non è all'altezza del momento, ma qui diciamoci la verità. Il rancore fazioso, la sfiducia reciproca e la conseguente paralisi sulle questioni più importanti per il futuro del Paese hanno inevitabilmente fatto una pessima impressione sugli italiani, il che ha condotto ad una perdita di credibilità di tutti i partiti politici. La pubblicità negativa, anche dove si fa, come negli Stati Uniti, funziona, ma bisogna fare attenzione. E una domanda banale: perché McDonald's non ha mai condotto una pubblicità negativa contro Burger King per dire che vabbè, gli hamburger sono pieni di bestiacce? Perché avrebbe potuto funzionare per un po', ma poi nessuno avrebbe più voluto mangiare un altro hamburger. Mai distruggere la categoria, dicono in America. E ora, proprio nel momento in cui avremo bisogno che la politica fosse più credibile, più costruttiva, proprio per delineare e perseguire il nostro interesse nazionale, abbiamo finito per distruggere la categoria. E per questo noi abbiamo bisogno disperatamente di un dibattito sui veri problemi, connesso al mondo in cui viviamo. La gente, in Italia, ma come dappertutto, è affamata di tre cose: verità, leadership e soluzioni. Noi abbiamo bisogno di non soltanto di più civiltà, come dicevo prima, ma anche di più realtà. È davvero indispensabile, nonostante tutte le chiacchiere che si fanno con la spending review, mantenere le province, una miriade di piccoli comuni, 6 corpi di polizia, 1300 tribunali, un gigantesco apparato burocratico che costa un occhio e rende complicata l'esistenza dei cittadini. Per evitare il conflitto tra establishment e populismo, anche oggi Letta indica questo come il rischio di un atteggiamento cooperativo, noi non basta tornare a fare la faccia feroce, come qualche mese fa, cioè negli ultimi 20 anni l'abbiamo fatta, insomma. Bisogna porsi queste domande e dare qualche risposta. Vengo rapidissimamente all'ultima questione, la terza cosa che porterei in valigia. La finisco rapidamente. Con una citazione, visto che si accenna spesso alla presunta ortodossia socialdemocratica nel tentativo di porci, di dare qualche risposta. Ecco, e come sottolinea da tempo il lavoro del think tank laborista Policy Network, c'è un bel recente pamphlet, l'avete, non so se l'avete letto, in The Black Labor, il sottotitolo è significativo: perché conservatorismo fiscale e giustizia sociale vanno a braccetto. Il tentativo è quello che affrontare la cosa che si dice, affrontare i vincoli fiscali è una precondizione necessaria per contribuire a plasmare, lo usano parole un po' antiche, il prossimo stadio del capitalismo, addirittura. Lo dico perché non a caso quel partito ha collocato il suo progetto in un contesto in cui c'è meno denaro da spendere, sostenendo che è responsabilità del Labour trovare un approccio nuovo per i momenti difficili. Noi concluderemo rapidamente, ma quelli sono inglesi e le cose non è che stanno proprio così, perché anche quando abbiamo confidato che il cambio in Francia e in Germania potesse risolvere i problemi e riportarci a come eravamo prima, dovremmo naturalmente prendere atto di una realtà diversa, perché in termini generali la linea dell'SPD coincide con quella filosofia delle National Policy Network, tanto che hanno definito al congresso di dicembre, non 50 anni fa, obiettivi precisi per la riduzione del deficit e stabilito chiare priorità di spesa. Il conservatorismo fiscale, lo chiamano così, anche per l'SPD è oggi un presupposto indispensabile per la politica socialdemocratica. E non vuol dire questo proseguire con gli obiettivi e i principi ispiratori dell'agenda Monti. Guardate, il che ovviamente per noi del Partito Democratico implica un'agenda di governo differente, un metodo diverso per perseguire gli obiettivi e una differente concezione dello Stato. E questo io credo un motivo in più per proseguire con l'iniziativa iniziata con il governo Monti.
Grazie. Allora, il saluto di Della Vedova. Intanto volevo chiedere a Francesco Clementi e Angelo Bolaffi se si avvicinano per intervenire. Prego.
Ma grazie. Io sono venuto innanzitutto perché sono stato invitato da Pietro Ichino, da Paolo Gentiloni. Sono felice di poter fare qualche breve considerazione. La prima, abbiamo credo la comune consapevolezza, ma è scontato ma lo ribadiamo, della gravità della situazione, del fatto che lo spread è a 500 punti con buona pace di qualche mio ex compagno, diciamo, di vicenda politica, che pensa che questo sia il segno che si stava meglio quando si stava peggio e che quindi non valeva la pena di fare tutto questo. Abbiamo la consapevolezza che le scelte saranno dure nei prossimi semestri e che la via non della cessione di sovranità all'Europa, ma della condivisione di sovranità con altri sia la via necessaria e inevitabile dei prossimi semestri. La seconda considerazione è il rischio di incorrere negli strali di cui al punto precedente, quindi rispetto all'attuale portavoce del PDL. Io penso che le qualità di Monti si siano espresse innanzitutto perché abbiamo scelto un comandante in capo, lo dico da forza parlamentare, che ha lavorato perché ci fosse il regime change e ha sostenuto il nuovo regime. Abbiamo scelto un comandante in capo che si è rivelato all'altezza delle aspettative, di cui io rivendico il sostegno, rivendicando quindi anche pro quota gli errori che sono inevitabili. Monti ha dimostrato in un tempo rapido, grazie al sostegno di tutte le forze parlamentari più o meno convinte, che anche in Italia è possibile arrivare, avere una visione delle cose, un'agenda di cose da farle e farle. Io colgo lo spunto che diceva anche Pierichino. Io credo che la forza dell'aver fatto la riforma sulle pensioni e il mercato del lavoro non stia solo o tanto nel contenuto, ma nell'averle fatte in tempi così rapidi, aver sfidato per esempio il tabù dell'articolo 18 ed essere arrivato alla fine. Chi come me da 15 anni o forse anche di più parlava di queste cose, ha visto che anche in Italia si possono fare. E questo è il messaggio positivo che arriva fuori al di là delle Alpi. Cioè anche in Italia c'è la possibilità di avere una visione, preparare un'agenda di cose da fare e portarle a compimento in tempi non biblici, facendo gli errori inevitabili che chiunque, anche capo di governo, fa quando fa. E credo che la forza di Monti stia, e per questo io dico è il comandante in capo che si è dimostrato all'altezza della situazione, non secondo uno standard generico assoluto, ma nel confronto con quello che l'aveva preceduto, che ha preceduto questa esperienza di governo. Io sono impegnato, qui c'è Linda, a partire naturalmente da Fini e Fli, l'UDC, Casini, sono impegnato nella costruzione di una proposta politica, un centro riformatore, un polo riformatore, non lo so, che abbia come punto di riferimento appunto l'agenda Monti, cioè che si vuole proporre agli elettori in competizione con gli altri, dicendo noi chiediamo il voto perché la nostra forza sarà la forza per dare continuità a questa stagione di buon governo. Credo che il compito che abbiamo insieme, da qui alle elezioni, dalle elezioni in poi si vedrà, è di evitare che la campagna elettorale che comincerà, ahimè, subito, e che spero sia il più veloce possibile perché dobbiamo dare una stagione di stabilità, il compito che abbiamo, credo, insieme sia di evitare che la campagna elettorale sia l'eterno ritorno dell'uguale, pro contro i comunisti, pro contro un cavaliere, e che abbia al centro come proseguire una stagione virtuosa di serietà e di riforme, con tutte le divisioni, le distinzioni che sicuramente emergeranno, che ci potranno essere, ma che tenga la campagna elettorale ancorata a questi due binari, serietà e riforme, continuità in Italia e in Europa con quello che è stato fatto. La sfida sarà chi ha le idee per migliorare questo, non per tornare indietro o deviare dal percorso intrapreso. E questo credo che sia un elemento di consonanza repubblicana tra le cose che ho sentito e le cose che penso e che, girando anch'io per l'Italia, dico, e che è il progetto politico in cui mi sento impegnato. Quindi io sono molto confortato nel sapere che la discussione può essere anche, ripeto, tra forze che sono distinte, poi vedremo quel che succederà dopo, che ci sia consonanza su questo, perché credo che questo, e chiudo, sia il modo migliore di fare tesoro di questa stagione che si è inaugurata, perché c'è stato chi come me, avendo riconosciuto per tempo, io, ma insomma Fini innanzitutto, avendo riconosciuto per tempo che avevamo sbagliato la scommessa, chi come voi ha rinunciato a un modo miope probabilmente di tesaurizzare quella crisi andando, come è stato detto prima, a un incasso elettorale senza però avere ridefinito una prospettiva, il compito comune repubblicano è tenere ancorata la campagna, la discussione pubblica dei prossimi mesi a questi temi, non a deviazioni o ritorni. Serietà, riforme, Europa. Grazie, buon lavoro.
Grazie Benedetto. C'era Clementi? Non c'è più. Allora, c'è la Giacca, se c'è Bolaffi, c'è, eccolo, vieni. Bolaffi e dopo Tabacci, a meno che Clementi non ricompaia.
Grazie per... Il mio sono osservazioni di un possibile elettore PD, dipende dalle scelte che faranno questo partito. E comunque io mi limiterò soltanto a un contributo di chi ha vissuto qualche anno in Germania dirigendo l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e osservando come la Germania ha osservato l'Italia. Intanto quello che mi sorprende nel dibattito italiano è l'illusione che per la politica ci sia uno spazio libero che gli altri sottosistemi non hanno. Non è vero. E l'arte regia di Aristotele non esiste più, nel senso che in questo momento nei paesi europei, salvo forse la Germania, ma non è detto, poi spiegherò perché, la politica è comandata. Non può fare di tutto, può fare solo due cose, e mi pare che il professor Ichino non abbia accennato. Può scegliere l'Europa o essere contro l'Europa. In termini che avrei usato quando mi iscrissi al PC negli anni 60 erano: la contraddizione fondamentale è Europa o contro Europa. La contraddizione secondaria è come la destra e come la sinistra leggeranno l'Europa. Ma nell'entrata dell'Europa i dati sono dati, come lo spread, come la moneta. Secondo, non dimentichiamoci noi di sinistra che abbiamo fatto una promessa purtroppo non mantenuta, che l'Europa se l'è segnata al dito. Ricordiamoci che il presidente Ciampi, lo racconta molto bene l'ambasciatore Puripurini nel suo ultimo libro, ha vissuto come una tragedia quello che l'Italia aveva promesso e non ha mantenuto, di cui lui personalmente si era fatto garante. E cioè il fatto che noi entravamo nell'euro con la promessa che poi avremmo usato il debito primario per abbassare il debito, cosa che non abbiamo fatto e che i tedeschi si ricordano benissimo. Quando oggi si domanda perché Monti, la risposta è io non so, non sono un politico, forse ci saranno di migliori, come ha detto anche l'onorevole Follini, forse ci sarà qualcuno di più bravo, non lo so. L'onorevole Monti certo è molto apprezzato, io lo trovo, dopo l'ubriacatura berlusconiana, un diletto all'intelletto sentirlo in televisione, io lo conosco solo per la televisione. Però sappiamo che certamente la via è segnata. L'altra via quale sarebbe? Mi trovo, è sempre interessante scoprire come la sinistra arrivi sempre 20 anni dopo. Oggi c'è Keynes, una volta era Marx. Cioè prima c'era Engels, poi il giovane Marx, poi una parte di Marx, poi le glosse a Wagner, poi a Tusset. Alla fine adesso c'è Keynes. Povero Keynes ha detto delle cose molto importanti, ma non funzionano negli Stati Uniti d'America. Il presidente Obama può perdere le elezioni perché con tutto il suo keynesismo non riesce a fare un posto di lavoro. E lui c'ha una banca centrale che riesce a determinare il più grande debito planetario. Quindi cosa significa? Significa che l'idea di torniamo a prima è preclusa. Possiamo tornare, come dire, a galleggiare nel Mediterraneo. Questo sì. E il vero problema, io vorrei sottolineare, guardate, qui è stata evocata la Spagna, il problema, io vorrei drammatizzare la cosa, il problema è l'Italia. Quando Bersani ha detto giustamente che si fanno esperimenti sull'euro in Italia, è qui che si gioca. Io in una riunione fatta a Berlino, quello che era il consigliere economico della Merkel ha detto off record: l'Italia non la possiamo salvare, non ce la fa nessuno a salvarla se non si salva da sola. L'Italia è troppo grande non solo per cadere ma anche per essere salvata. Quindi io credo che la scelta è complicato, immagino, io non sono un politico e so che orientare, come dire, una forza politica in una certa direzione è un lavoro difficile, faticoso, qualche volta noioso, è complicato, però Togliatti ci è riuscito nel 44, 45, 46 e mandare giù certe, ho evocato, cioè mandare giù quelle pillole lì, insomma, non era facile. l'articolo 7 e altre cose. Quindi voglio dire, una forza politica che abbia la capacità di egemonia nazionale. Ecco, voglio usare questo termine. Oggi l'egemonia nazionale serve per costruire l'Europa. E credo che alcuni passi fatti dal governo Monti vadano nella giusta direzione. Un'ultima cosa, per favore smettiamola ogni giorno di evocare gli eurobond o la cattiveria della Germania. Per favore, gli eurobond ci sono stati per 10 anni con i tassi a zero, ci hanno regalato i tassi a zero. Non se ne sono accorti i mercati, ma noi abbiamo vissuto, come dire, con uno zio d'America che ci ha portato il piano Marshall ogni giorno. Ora, per favore, non dimentichiamo, i tedeschi sono cattivi, i tedeschi sono... Perché il demos va bene solo in tutti i paesi ma non in Germania? È strano. Cioè, i tedeschi... Si può dire solo una cosa, scusate. La colpa storica. Allora, va bene. E questo si può evocare, si può dire. Ma scusa, perché un elettore tedesco, perché un sindaco bavarese che non può riscaldare la sua piscina poi deve essere contento che i soldi vanno in Grecia o in Spagna o in Italia? È un problema anche per i deputati della CDU o dell'SPD che fanno in quel collegio. Perché non può valere questo? No, all'improvviso i tedeschi diventa poi si parla di Germania, all'improvviso destra e sinistra scompare in Germania. Attenzione, la SPD, è già stato detto, il vincolo di bilancio in Costituzione l'ha fatto un ministro socialdemocratico, non l'ha fatto mica la CDU. Il Oberbürgermeister di Amburgo, ex ministro del governo Schröder, governo che ha fatto la più dura, altro che agenda Monti sul mercato del lavoro, e questo sindaco ha detto: nessuno si è reso conto che introducendo questo vincolo di bilancio abbiamo posto le condizioni di una rivoluzione le cui portate ancora nessuno potrà vedere. Cioè l'SPD ha fatto prima che una nuova Bad Godesberg, cioè ha fatto una nuova Bad Godesberg. E quindi io credo che il PD possa tranquillamente ricollegarsi al più grande partito della tradizione socialdemocratica europea, che si è avviato, mi pare, sulla via di capire che siamo in un mondo globale e per cui certi vincoli esistono a prescindere dalla volontà politica. L'autonomia del politico è una gran bella cosa, ma credo che a questo punto di vista Marx ci direbbe che l'economia conta ancora di più. Grazie.
Allora, Bruno Tabacci, intanto dobbiamo salutare Andrea Romano che ha dovuto andare via, avrebbe voluto intervenire ma gli è successo qualcosa per cui ci ha dovuto abbandonare. Prego.
Grazie.
E si prepara Scalfarotto.
Grazie. Ringrazio in particolare Chino e Enrico Morando che a nome dei firmatari mi hanno rivolto l'invito di partecipare oggi, invito che ho accolto molto volentieri, anche perché i toni e i temi che avete posto l'attenzione corrispondono ai toni e ai temi che prediligo all'interno del dibattito politico più generale. Poi con molti di voi mi era già capitato, in particolare con Marco Follini, di fare dei lunghi pezzi di strada e quindi diciamo che mi trovo perfettamente a mio agio. Credo che il tema dell'agenda Monti corrisponda a quello che abbiamo visto in opera, in campo negli ultimi mesi, dopo gli incubi degli anni passati, abbiamo ritrovato una politica che mette al centro i problemi e cerca di affrontarli con professionalità, con credibilità e anche uno stile. Il fatto che non dobbiamo più vergognarci di come siamo rappresentati in Europa e nel mondo sembra di sognare, perché giustamente Monti ha richiamato l'ultimo vertice di Cannes per dire che l'irrisione a cui eravamo destinati è arrivata ad un punto che sembrava senza ritorno. Per fortuna che c'è il professor Monti e credo che il problema della politica, ho sentito prima dice che dobbiamo difendere la categoria purtroppo è abbastanza indifendibile, e cercare di trovare una modalità per rappresentare una buona politica è una sfida che è nelle mani evidentemente di un numero non rilevante di persone. D'altro canto i 15 firmatari non sono 1500, sono 15. Io volentieri metto la mia firma, nel senso che credo che questo sia il modo con il quale si deve riprendere a costruire la buona politica. I contenuti sono quelli citati, ieri abbiamo fatto un dibattito alla Camera sul Fiscal Compact. Bene, qui i contenuti sono quelli lì. L'Europa, vorrei dire, è la nostra ostinazione. Dove dovremmo guardare, se non guardare in quella direzione? Quale sarà l'organismo internazionale che consente a un singolo paese europeo di essere convocato come protagonista? L'Europa, sì, ma non l'Italia o la Spagna, la Francia. Tra 20 anni anche la Germania avrà i suoi problemi, quindi l'Europa sì, ed è un motore al quale guardare con tutta l'attenzione del caso, pensando alla forza dei padri fondatori. Io dico Alcide De Gasperi, ma cito Altiero Spinelli per guardare la prospettiva federale, che è quella che manca. La moneta è pesante, e Morando ce lo potrebbe dimostrare. È pesante tenerla in tasca se abbiamo dei comportamenti troppo diversi da quelli degli altri cittadini europei che tengono in tasca la stessa moneta. Quindi la spinta va in quelle direzioni. Il professor Monti ha detto che alcune riforme strutturali si possono fare. Ecco, una buona politica, invece di starnazzare la rincorsa dei singoli interessi particolari, dovrebbe stimolare questo governo e il futuro governo che sarà a fare di più, non di meno. Lo spettacolo che abbiamo visto non ha dato questo segno. Non voglio ricordare le liberalizzazioni, ma anche le vicende legate al dibattito sulle province o quant'altro, o sui tribunali, si vede che c'è un elenco di dire ma perché il mio non lo rinfiliamo dentro, ma non c'è più margine per operazioni di questa natura. Quindi la spending review è molto modestamente un'analisi della spesa per riscontrare che il nostro paese, non dico che spenda troppo in assoluto, certamente spende male, e lì vanno recuperate risorse, alcune cose che si fanno e che non si debbono fare, per utilizzarle per fare delle cose che non si fanno. Questa è la spending review. Dice, ma è popolare? No, potrebbe anche, anzi sicuramente non è popolare, ma una buona politica se non fa questo di cosa si deve occupare? Cosa fa? La registrazione degli interessi in campo, dei rapporti di forza? Ah, no, tutti sono capaci di prendere atto di queste cose. E poi le questioni del debito, ecco, su questo dobbiamo concentrarci. È chiaro che si tratta di valorizzare, usiamo questo termine, il patrimonio dello Stato e di portarlo nella giusta direzione. E poi bisogna immaginare una sorta di patrimoniale dolce, che è una cosa che può essere spiegata così. Il cittadino che ovviamente dispone di un patrimonio che entra all'interno di quella patrimoniale può essere indotto, avendo un'alternativa, a sottoscrivere buoni decennali in una misura pari ad un moltiplicatore della somma che dovrebbe allo Stato e riconoscere su quello un interesse pari all'interesse che viene riconosciuto ai titoli di Stato tedeschi decennali. Vedrete che lo spread cala, perché se cominciamo a dimostrare che siamo capaci di badare da soli ad un'operazione di questo genere, ma questo è il frutto di una cultura di governo. Se il governo che viene non ha in campo almeno proposte di questa natura, ma come volete pensare che abbia la credibilità per ricucire una buona politica? Io, poi guardando alle cifre sull'evasione fiscale, mi viene un moto di grande irritazione. 55. Ah, per quelli che le pagano è insopportabile. E per quel 30% di economia sommersa come la mettiamo? Cioè, per quelli le aliquote non hanno peso, non hanno rilievo. Un 30% di economia sta tranquillamente a guardare quello che accade all'esterno. Noi non possiamo più permetterci di mantenere una coesione civile immaginando che sullo stesso pianerottolo c'è di 3 appartamenti una famiglia su 3 e vive nel Bengodi, perché il problema delle tasse non lo riguarda. E l'ISEE viene applicato nel senso che finora non è stato utilizzato. Mi auguro che la riforma del governo consenta di dare i servizi a quelli, a darli a tutti, ma quelli che ne hanno bisogno li hanno gratuitamente, gli altri li pagano. Diversamente il quadro non torna. E l'ISEE deve essere il misuratore che evidenzia. Non è possibile che si va all'asilo nido e che si scopre che il genitore possidente può portare il bambino con la Porsche e poi ci fa pure una risata perché magari non paga il servizio. E queste sono quadrature che devono essere messe in campo con grande naturalezza e che impongono una cultura di governo. Per fare che cosa? Vedete, io il bipolarismo di questi anni l'ho contrastato e voi lo sapete e non sto a dilungarmi su queste cose. Se proprio dobbiamo stare all'interno di uno schema bipolare e dobbiamo considerare un bipolarismo virtuoso, io penso che rispetto all'idea di un corno del polo, dei due poli, che è quello di un populismo esasperato, un populismo che si permette di dire possiamo uscire dall'euro, come ha detto Berlusconi, o come dice il Grillo, dice ma se il 55% del debito italiano è sottoscritto dagli stranieri, ma cosa dobbiamo fare noi? Gli diamo una bella stangata, una proposta che mette in campo l'Argentina, che tra un po' sarà chiamata a ripetere questa alzata d'ingegno. Dopodiché noi, che siamo un paese trasformatore, dovremmo andare in giro per il mondo a presentare i prodotti del design, della moda, della cultura, dell'innovazione, pensando che siamo gli stangatori. E secondo voi quale sarà la audience che si creerà nel mondo per un'iniziativa di questo? Ecco, questo è il populismo. Questo populismo è un corno, perché in Italia ci sono molti tifosi di questa idea, quelli a cui piace sentirsi appunto dire vi farò diventare tutti più ricchi. Ecco, noi dobbiamo costruire l'altro corno dell'assetto bipolare, che è il corno della serietà, del rigore morale, del civismo, della professionalità. Questo è il corno. È vincente? Io non ne sono sicuro, ma non abbiamo un'alternativa. Comunque dobbiamo battere quella strada, augurandoci che gli italiani non abbiano portato tutti il cervello all'ammasso e che ci sia la possibilità di rimontare. Allora vedrete che lo spread cala. Ma se non si fa questa operazione, il dubbio che noi torniamo indietro invece di andare avanti, legittimamente lo possono avere.
Grazie. Si prepara Fasano. L'avevo visto.
Io parto dall'unico punto del documento che mi vede, diciamo, non totalmente in accordo, almeno per ragioni, diciamo così, di ricostruzione storica. Io devo dire che quando c'è stato il governo, diciamo quando si è profilata la crisi del governo Berlusconi, la possibilità del governo tecnico, non ero particolarmente entusiasta dell'idea di un governo Monti. Non perché pensassi che Monti non fosse la persona giusta, anzi ne ero sicuramente convinto in cuor mio, ma quello che mi dava rabbia era che le cose che evidentemente sembrava si dovessero fare, perché erano sotto gli occhi di tutti, non arrivasse la politica a farli. Io appunto mi considero in qualche modo un tecnico, nel senso che faccio politica soltanto da pochi anni e vengo dal mondo delle professioni, e ho fatto una scelta precisa. Ho pensato che per mettermi a disposizione del mio paese la cosa giusta da fare era quella di prendere il mio tempo e metterlo a disposizione del paese, utilizzando gli strumenti della politica, gli strumenti della Costituzione, iscrivendomi a un partito, lavorando in quel partito, eventualmente nelle istituzioni, per cercare di fare quello che era meglio per il mio paese. Sentir dire alla politica che noi non eravamo in grado, un pochino mi ha amareggiato e mi sono chiesto, forse ho sbagliato, forse devo restare nel mio ufficio in Russia o in Gran Bretagna, qualcuno mi avrebbe chiamato e mi avrebbe detto, guardi, perché lei fa il dirigente d'azienda, venga a dare una mano. Mi è sembrata proprio una sconfitta della politica. Eppure mi sono poi reso conto che effettivamente noi non eravamo in grado di fare quelle cose, ma Monti ha cominciato a fare delle cose. Tabacci ha detto delle cose molto giuste. Le emergenze di questo paese erano veramente sotto gli occhi di tutti. E ne faccio anche una questione semplicemente di interpretazione del tempo in cui viviamo. Io di mestiere ho fatto per tanti anni il capo del personale e l'ho fatto anche all'estero. Quando mi hanno trasferito in Gran Bretagna pensavo di andare nel Far West, in un posto dove avrei potuto licenziare chiunque col solo cenno del capo, come dicevano gli antichi. E invece quello che mi sono trovato davanti era una situazione completamente diversa, nel senso che innanzitutto le persone che assumevamo avevano sempre tutti i diritti che un lavoratore deve avere dalla rivoluzione industriale in poi. Io non ho mai avuto un lavoratore o una lavoratrice senza malattia, senza indennità di maternità, senza infortuni, senza formazione. Poi magari li si poteva licenziare, però per esempio non li si poteva mai licenziare per motivi discriminatori, perché un datore di lavoro che licenzia una donna anziché un uomo, perché una donna è una donna, viene fulminato da un tribunale del lavoro inglese. E allora mi sono cominciato a chiedere se per esempio una tutela così omogenea su tutti i lavoratori non tutelasse di più chi aveva bisogno di meno tutela, perché evidentemente anche anche all'interno del lavoro, c'è chi è più tutelato e chi meno, non soltanto dalla legge, anche dalle ragioni dell'economia, le donne, gli omosessuali, i neri sono naturalmente meno tutelati. E allora, oppure pensate a tutte le rendite di posizione che ci sono in questo paese, agli ordini professionali, quanti decenni sono che sentiamo dire che questi ordini professionali, la chiusura delle professioni saranno smantellate e tutto questo non succede. Ecco, allora io diciamo concordo con la grandissima parte di questo documento, anzi con la sostanza di questo documento, proprio perché non vorrei, arrivati poi alle elezioni del 2013, trovarci nella stessa situazione, e cioè non fare quello che la politica in questo momento deve assolutamente fare, che era quello che avremmo già potuto fare qualche mese fa e che sarebbe molto miope se non facessimo adesso. E allora vorrei vedere una politica, per esempio, che premia le competenze, vorrei vedere in un prossimo governo persone delle quali essere orgogliosi. Non so se Andrea Sarubbi c'è ancora in sala, ma una delle cose che mi divertì di più il giorno in cui Monti ha giurato è stato che Sarubbi ha fatto un tweet su Twitter dicendo: ah, finalmente un governo che quando leggi la lista non pensi ah, era meglio se c'ero io al posto loro. Quindi avere ecco, mi piacerebbe che il prossimo governo per sentire la lista e dire bravi quelli. Appunto vorrei sentire un paese che si occupa dei giovani, perché noi ne parliamo tantissimo e come partito abbiamo un grande problema a raggiungere i giovani, ma io lo capisco, perché noi dei giovani ce ne frega niente in realtà, non parliamo loro, non siamo sugli strumenti sui quali i giovani sono, non li rappresentiamo in nessun modo. Vorrei vedere una politica che si occupa delle donne, normalmente sono io a dirlo che sono un uomo, ma io vorrei vedere un governo e vorrei vivere in un partito nel quale le donne sono il 50%, non solo dove non si decide niente, ma anche dove si decide davvero. Prossimo governo, non voglio un ministro donna alle pari opportunità e uno alla sanità, vorrei un bel ministro donna alla difesa, vorrei un bel ministro donna all'economia, vorrei vedere anche, diciamo, i ministeri meno o alla sanità, come succede di solito. E poi un'altra cosa che credo che sia molto importante, che noi dobbiamo a questo governo, che è il coraggio di rinunciare al consenso immediato. Ecco, io una frase che ho sentito dire da Monti molto spesso e che mi è molto piaciuta è questa idea di governare per gli italiani di domani. Questa è una cosa che deve diventare una specie di nord della bussola, su questo non possiamo assolutamente più scendere a compromessi. L'unico modo per governare questo paese è avere anche la credibilità, l'autorevolezza di dire al paese: questa cosa non è immediatamente vantaggiosa per tutti, questa cosa colpisce qualcuno, perché poi la politica significa anche fissarsi delle priorità e significa qualche volta penalizzare qualcuno all'interno di un progetto che persegue l'interesse generale. Io penso che dobbiamo cominciare a trattare gli italiani come adulti e non più come bambini. In analisi transazionale si parla di rapporto adulto-adulto. Dire una verità ragionevole al paese è parte del nostro mestiere. Essere indipendenti in questo senso, riuscire a pensare a domani e dopodomani, è una cosa che io credo ci sarà riconosciuta. Dico un'ultimissima cosa. L'ultima proprio. E riguarda l'Assemblea Nazionale della scorsa settimana. Io ero in presidenza e quindi ne sono stato molto dispiaciuto e colpito. Ecco, una cosa che io anche riconosco a questo governo, e sono d'accordo con Marilena, non parliamo della persona di Monti, parliamo di uno stile di governo, di un modo di fare politica, è anche quello di capire finalmente in questo diavolo di paese che le contrapposizioni muro contro muro non servono a niente. Aumentare le testate nucleari non è servito a rendere questo pianeta più sicuro. E allora io vorrei veramente ritornare in un Partito Democratico dove anche chi ha delle idee precise come le mie, perché voi sapete che io in tema di diritti civili ho una posizione estrema, oggi per esempio Casini ha detto delle cose veramente molto brutte sulla natura e contro la natura che non vorremmo più sentire, però ecco, al di là di questo a me piacerebbe tornare a confrontarmi con persone che la pensano diversamente da me sulla base della bontà dei miei argomenti. Ecco, mi piacerebbe poter tornare a dire: io lo penso così per questo, non perché appartengo a questo o a quello. Io oggi non sono qui in rappresentanza di nessuno, come tutti noi, di nessun gruppo corrente. Sono qui perché mi convincono queste idee. Quindi se tornassimo finalmente a una politica un pochino meno urlata e un pochino più centrata sulle cose da fare e sui buoni argomenti di chi la pensa diversamente da noi, come questo governo ha dimostrato di saper fare, io penso che faremo un passo in avanti sostanziale anche contro l'antipolitica, Grillo, Berlusconi, eccetera. Grazie.
Grazie Ivan. Fasano si sta avvicinando, intanto salutolo la senatrice Pinedoli, nostro capogruppo all'agricoltura. Si prepara Claudia Mancina.
Sì, qualche rapida considerazione su questa iniziativa che trovo importante, soprattutto per la capacità che ha di provare a generare chiarezza in un dibattito all'interno del PD e inevitabilmente un dibattito importante anche per il Paese rispetto a che cosa ci proponiamo di fare. Guardate, io ho ascoltato gli interventi dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e fatico ancora ad oggi a capire che cosa significhi fare un'alleanza tra i progressisti e i moderati, intendendo per progressisti chi ci sta a sinistra, per moderati chi ci sta a destra e noi nulla più che un elastico. Cioè, io vorrei capire esattamente in questa prospettiva politica che tipo di ruolo intende svolgere quel partito che era nato dandosi l'ambizione di parlare al Paese e di costruire per il Paese un percorso di riforme. Credo che il governo Monti ci abbia fornito degli importanti risultati, soprattutto in termini di metodo. Guardate, io penso che il principale pregio del governo Monti oggi sia quello di aver inaugurato, dopo una fase molto lunga, probabilmente anche più lunga degli ultimi 20 anni di transizione italiana, una stagione di riforme, cosa che nessun governo in questo Paese è riuscito concretamente a fare. Non lo ha fatto il governo di centrosinistra quando ha governato con Prodi, non lo hanno fatto i governi di centrodestra guidati da Berlusconi. Questo è il vero punto di discrimine. E rispetto a questo è chiaro che intendere questa fase alla stregua dell'eccezionalità è estremamente rischioso. Estremamente rischioso anche perché questa idea di eccezionalità surrettiziamente reintroduce una concezione del confronto politico in Italia, dove ad una sinistra che avrebbe delle vie migliori di sviluppo, di rinascita e di ripresa del Paese, si contrappone un governo che noi in questo momento stiamo sostenendo, che è l'unico governo che in questi anni ha fatto davvero e sta cercando davvero di fare delle riforme, in chiave di una posizione di destra. Cioè, dentro a quello schema c'è l'idea che domani si esce dall'eccezionalismo del governo Monti, perché il governo Monti è di destra e c'è una sinistra che potrebbe guidare lo sviluppo e il cambiamento del Paese meglio di questo governo. Attenzione, perché lungo questa strada c'è il rischio di non riconoscere quella che è la vera e unica stretta via alle riforme in questo momento percorribile, che è quella del governo Monti, e si rischia di dare agio indirettamente a delle posizioni che sono davvero quelle di destra, che potrebbero svilupparsi in un dibattito politico nei prossimi mesi, penso alle iniziative di Giannino ed altri. Quindi io ritengo che questa iniziativa abbia un pregio appunto nel fare chiarezza intorno al fatto che è il metodo Monti quello che dovrebbe discriminare la proposta politica del PD e rappresentare un punto di discussione e di dibattito interno, soprattutto in vista dell'individuazione di un candidato alla guida della coalizione di centrosinistra e, spero, insieme a un candidato anche di una proposta. Perché noi rischiamo di arrivare a delle primarie dove la scelta è totalmente incentrata sull'individuazione di una leadership senza sapere quale sia il carico politico programmatico che questa leadership intende, come dire, realizzare negli anni successivi, qualora fosse poi indicata anche dal suffragio elettorale e dal voto come la leadership in grado di governare il Paese. Questo è, secondo me, il tema fondamentale. Guardate, in questo Paese è cambiato già qualcosa, perché il governo Monti ha cambiato il modo di discutere della politica in questo Paese. Ha cambiato perché ha permesso di discutere finalmente di misure concrete, di impatto e di effetti. Noi veniamo da 20 anni di contrapposizione drammaticamente ideologica, dentro la quale la stessa sinistra ha faticato ad evolvere in direzione di una prospettiva riformista. Io credo che questo sia il punto e credo che su questo punto noi si debba chiedere conto al segretario di un partito che legittimamente si candida a guidare questo partito nella prospettiva delle primarie per essere indicato come leader di una coalizione per fare non si capisce bene che cosa. Guardate, questo aspetto secondo me è decisivo. Noi abbiamo bisogno di capire in che misura una candidatura come quella di Bersani possa essere garante di un metodo di riforma del Paese, perché diversamente noi rischiamo di indicare una leadership che ha soltanto, come dire, il pregio di cercare di tenere insieme i diversi su posizioni e prospettive politicamente, programmaticamente confuse, come abbiamo già visto negli ultimi 20 anni. Qui credo ci sia la chiarezza di una posizione politica che si esprime attraverso la lettera dei 15, che richiede onestà intellettuale, coraggio politico, e che per quanto mi riguarda e per quella che è stata anche la battaglia che in questi anni ho condotto prima all'interno di DS e poi nel PD per veder nascere un partito davvero riformista e in grado di parlare a tutto il paese, è forse una delle ultime finestre vere di opportunità che abbiamo per costruire un partito democratico così come l'abbiamo inteso nelle sue origini. Questo è, secondo me, il tema di fondo. È un tema che riguarda una capacità di parlare al Paese e di proporre delle riforme, un tema che riguarda la capacità di proporre un percorso di riforme in grado anche finalmente di rompere quelle che sono le situazioni che nel corso del tempo si sono consolidate intorno a privilegi che hanno lasciato esclusi determinati ceti, che sono state favorite dal sostegno ottenuto da parte di lobby e di gruppi di pressione, quello che è la difficoltà che questo Paese incontra tradizionalmente nel fare riforme. Noi siamo riusciti nel giro degli ultimi mesi ad avviare finalmente una discussione diversa in Italia, a discutere di temi di riforma con una valenza strutturale, quello che ci mancava, ed è questo l'aspetto sul quale noi dobbiamo tenere, come dire, barra al centro rispetto alla forza che si esprime ancora oggi nel governo Monti, al di là del merito delle riforme, perché il merito lo possiamo ridiscutere, ma è il metodo che non dobbiamo più mettere in discussione. È finalmente riuscita ad affermarsi una proposta politica che tocca i gangli vitali di questo Paese. Ne abbiamo uno straordinario bisogno, abbiamo bisogno di chiedere al Partito Democratico se scegliere questa strada o se, viceversa, preferisce scegliere una strada che è ancora quella della contrapposizione demagogica alla destra.
Grazie, ci ha raggiunto Franco Bassanini, che ringrazio. La parola a Claudia Mancina, segue Claudio Petruccioli, che era assente.
Io non vi ripeterò le motivazioni di questo, l'ispirazione di questo documento, perché è stata ormai ampiamente fatto e condivido le cose che sono state dette. Vorrei fare una breve riflessione su un ragionamento che era presente nell'intervista di Bersani, che è stato peraltro già citato e che secondo me è significativo, perché costituisce un punto molto importante, molto pesante, del senso comune del mondo della sinistra o del centrosinistra rispetto appunto al governo Monti. È stato già citato prima, qual è il ragionamento? L'Italia ha diritto ad una democrazia normale e deve uscire dalla sua eccezionalità. Ora, questo è un ragionamento secondo me molto equivoco e molto sbagliato. Sbagliato per quello che vuol dire, non per quello che apparentemente dice. È vero che l'Italia deve uscire dalla sua eccezionalità, ma l'eccezionalità dell'Italia non è il governo Monti, come si intende in questo giudizio. L'eccezionalità dell'Italia è avere un sistema politico che non funziona, avere un sistema istituzionale molto, che ha bisogno di una seria manutenzione già da moltissimo tempo, e quindi più si va avanti peggio funziona, e avere quindi come conseguenza avere dei partiti che non sono in grado di svolgere il loro ruolo. Quindi che significa l'Italia ha diritto a una democrazia normale? Chi gliela dà la democrazia normale all'Italia? Il Padre Eterno oppure la Merkel? La democrazia normale all'Italia gliela devono dare i partiti, evidentemente. Se non ce l'ha è perché questi partiti non sono stati in grado di dargliela. E in particolare dobbiamo dire, lo dico con dolore, in questo caso è stata proprio la sinistra, il centro-sinistra, che non è stato in grado, in particolare il Partito Democratico, che non ha... Nel momento in cui, come si è ricordato prima, è venuta meno la maggioranza di governo e si è squagliata proprio, non è venuta meno numericamente, ma ha perso la sua ragion d'essere politica, e il Partito Democratico non ha mostrato di avere una prospettiva alternativa da proporre al Paese. La solita discussione sul fatto che non si sono fatte le elezioni, eccetera. Allora, questo è il punto, ed è su questo che bisognerebbe riflettere, ed è questo che bisogna cambiare. Io penso che la questione non è come è stata posta nell'assemblea, anch'io ho partecipato all'assemblea del PD e ne sono abbastanza scontenta, non solo per gli aspetti a cui si faceva riferimento prima, che hanno dilagato sui giornali, ne sono scontenta anche per la parte più strettamente politica, perché lì si è impostata tutta la questione continuità discontinuità in questo senso: deve tornare la politica, deve tornare la politica, come se adesso non ci fosse la politica. C'è una politica che non è quella dei partiti contrapposti e alternativi, che non è la politica di una maggioranza eletta che corrisponde alla maggioranza, di un governo che corrisponde alla maggioranza eletta. Ma questo non vuol dire che non sia politica. È ridicolo chiamare questo governo governo tecnico. Il governo è politico perché prende voti in Parlamento, e se non prende voti in Parlamento cade, quindi è un governo politico come gli altri. Il problema è che non è espressione dei partiti. Ora, io non sono affatto un antipartito, penso anzi che i partiti siano fondamentali, però devono essere in grado di svolgere la loro funzione, devono sapersi mettere in grado di svolgere la loro funzione. Allora, la discussione non è che deve tornare la politica, la questione è quale politica, con quali contenuti. L'altra cosa impressionante nell'assemblea, in genere nella cultura del PD, non so se la devo attribuire a tutti, ma sicuramente nella cultura di una notevole parte del PD, è che per politica si intende una cosa separata dai contenuti. Come i fatti separati dalle opinioni, così la politica separata dai contenuti. C'è bisogno di un ritorno alla politica, che vuol dire un ritorno al posizionamento del partito come soggetto. Io sono per il posizionamento del partito come soggetto, però voglio sapere su quali contenuti. Perciò la questione della continuità. Continuità non significa che noi stiamo proponendo la grande coalizione, anche perché la grande coalizione per definizione non si propone prima delle elezioni, eventualmente può diventare un'opzione dopo le elezioni se vanno in un certo modo anziché in un altro. E io credo che nessuno di noi sia pregiudizialmente contrario a un'ipotesi di questo tipo, però quando si fa la campagna elettorale il problema, no, ovviamente non si sta parlando di pensando a grande coalizione, si parla, il problema è qual è l'offerta politica. Allora, qual è l'offerta politica del PD? La domanda che noi poniamo è questa: riteniamo che l'offerta politica del PD debba essere chiara e coraggiosa e avere come ispirazione la continuità col governo Monti, nel senso che qui è stato detto, cioè nel senso di continuare sulla strada delle riforme, facendo anche magari, come sarà ovvio, delle scelte che possono essere non la fotocopia, come diceva Paolo, però in continuità con le riforme del governo Monti, perché sono riforme necessarie. Perché, non ricordo più chi ha detto, forse lo stesso Paolo, non è un problema di emergenza perché l'emergenza dura, ma l'emergenza dura finché è emergenza, cioè finché non risolviamo alla radice, per quanto sarà possibile evidentemente, perché non si risolve mai del tutto, i problemi di questo paese, che sono problemi strutturali, lo sappiamo benissimo, non mi dilungo. Ora vorrei concludere dicendo una cosa in cui manifesterò il mio estremismo montiano. Monti ha detto una volta voglio cambiare la testa degli italiani, è stato molto criticato per questo, secondo me aveva perfettamente ragione. Bisogna cambiare la testa degli italiani, perché dobbiamo convincerci che appunto non possiamo galleggiare nel Mediterraneo, dobbiamo guardare un po' di più al mare del nord. Il Mediterraneo va bene per fare le vacanze, però per navigare nel mondo grande e terribile, come direbbe un amico che è stato citato prima, bisogna essere anche frequentare un po' di più il mare del nord. Allora, il punto è che io penso però che un pochino già stia cambiando la testa degli italiani. Il fatto che tutti abbiano pagato l'IMU, cioè ci sono dei segnali, tranne delle frange più radicaleggianti, ma ci sono, qualcuno l'ha detto, io sono d'accordo, forse una visione ottimistica, ma io sono abbastanza, Fasano credo che l'abbia detto, sono abbastanza propensa a questo ottimismo. La testa degli italiani sta cambiando, mi pare. Quello che non sta cambiando è la testa della classe politica, delle due classi politiche di destra e di sinistra, e questa è una cosa veramente molto preoccupante.
Grazie Claudia. Claudio Petruccioli. Intanto saluto.
Io ringrazio
Francesco
per questi
Tempestini.
Minuti pochi che prenderò, e come uno che diciamo non gira intorno al solco a cui ha fatto riferimento Marilena all'inizio, ringrazio per l'iniziativa dei 15, perché è uno dei pochi lumini che si vedono accesi in questa, o che io vedo accesi in questa situazione. Vorrei subito dire però che quel lumino, secondo me, è forte, è importante, non tanto perché parla di Monti, dell'agenda Monti, e perché raccoglie le simpatie montiane nel PD, ma perché parla della crisi. Questo è il punto. Da questo punto di vista, certo che Monti c'entra con la crisi, in un certo senso è la metafora o l'epifania della crisi, perché Monti compare sulla scena quando la crisi arriva a un punto tale che in Italia non c'è più politica, istituzione o altro che è in grado di farci i conti. Questo è il quadro. Quindi dire che deve continuare l'agenda Monti, bisogna dire che nessuno si illuda, anzi, secondo me, bisogna anche accorciare, ma sono troppo pessimista forse, lo sguardo e pensare a quello che può succedere da qui alla fine di ottobre. Ma se vogliamo andare al prossimo maggio, diciamo pure, pensiamo a quello che succede dopo il prossimo maggio, come è stato detto. E il dire l'agenda Monti vuol dire non illudetevi che questa crisi, anche perché questa crisi non è solo la conseguenza in Italia della crisi più recente e acuta, quella del 2008. In Italia quella crisi più recente e acuta ha fatto scoppiare i bubboni da tempo presenti nell'organismo nostro nazionale, di quella crisi più lunga ed endemica, vale a dire il debito, l'uso di più risorse di quelle di cui si disponeva, bassa produttività, e non solo nell'economia, ma nello Stato e nelle istituzioni. Io, vedete, ho paura di una cosa. Ieri ho letto un titolo all'articolo di Zagrebelsky sulla Repubblica: il ritorno della politica dopo l'emergenza. Ecco, io ho paura di questo modo di ragionare. Mi sento veramente nudo di fronte alla crisi quando sento queste cose. Ne ho passate nella vita: gli anni 70, la solidarietà nazionale, il terrorismo, gli anni 90, la fine della prima. Però lì c'era sempre un'idea di dove si potesse andare a parare. Ecco, chi ragiona così ci mette in braghe di tela totali. Ecco. Monti, la cosa importante che ha detto è stata quella dell'altro giorno: durissimo percorso di guerra. Ha usato la parola giusta, guerra. Anche perché io penso che forse dobbiamo cominciare a chiederci se per caso le guerre del mondo globalizzato, oltre ad avere una versione così, diciamo, bellica, non abbiano sempre di più anche questo tipo di dimensioni. Ma vado rapidamente. Di fronte alla guerra, sacrifici, rigore, ecco, e io qui sento il limite. Di Monti? Ma no, di tutti noi. Quando si ha a che fare con impegni di guerra, c'è sacrifici, rigore e mobilitazione. Bisogna mobilitare, perché se no, come si fa a fronte alla guerra? E manca la mobilitazione. E questo è segno di sfiducia nel paese, di debolezza, mobilitazione di risorse e di energie. Risorse, l'esempio che ha fatto Tabacci, l'avevo appuntato anch'io, chiacchierando con qualcuno che forse è anche suo interlocutore a Milano. Mobilitare il risparmio privato su base volontaria, ma forse anche con qualcosa di forzoso, io che sono un po' estremista non lo escluderei, per dare un colpo allo stock del debito che si è accumulato. E poi c'è il volontariato, ma i giovani? Ma è possibile che i giovani sono solo disoccupazione? Ma i giovani sono o non sono una risorsa? Ma perché non dobbiamo pensare a forme di servizio civile straordinario
che possano mobilitare queste risorse di fronte ai tanti problemi che ci sono in questo paese, anche perché qui c'è un'idea di welfare. Il welfare non è una dipendenza lineare dell'individuo dallo Stato e lui sta lì col cordone ombelicale e quello che ti nutre. Il welfare è anche un fatto sociale, non si è solo passivi, si è attivi nel welfare di oggi, perché altrimenti il welfare non funziona più. Allora, e mobilitazione, termino, in nome di cosa? In nome di cosa, se la crisi è quella? Io non esito a dirlo. In nome della nazione. Solo in nome della nazione si può avere la mobilitazione di cui c'è bisogno. E noi oggi abbiamo una doppia nazione, Italia ed Europa. E quest'asse regge la nostra civiltà, il nostro ruolo nel mondo globalizzato, e regge anche la democrazia, perché se si rompe l'asse Italia-Europa salta anche la democrazia. Vedo che a sinistra fuori del PD e dentro il PD si pensa, hanno fatto anche un convegno, rifare l'Italia, e c'è un singolare sillogismo: per rifare l'Italia bisogna rifare il partito. Quel partito, un partito che, diciamo la verità, fatelo dire a uno che l'ha conosciuto, somiglia molto al PC. Rifare il partito per rifare la Repubblica dei partiti, e così si rifà l'Italia. Beh, questo non è soltanto il convegno con Tronti e l'articolo di Asor Rosa, è anche la linea dell'unità oggi. È questa la linea dell'unità. E quel che mi risulta, l'unità è diretta da qualcuno sul quale il segretario del PD ha fatto un investimento, è una sua espressione. Beh, se si ragiona così, io credo che noi ci prepariamo a un vero crack. Noi in Italia, la nazione. Io credo che se si ragiona in questo modo si dimostra che non si capisce la crisi. E qui, in quel sillogismo, rifare il partito, rifare la Repubblica dei partiti, rifare l'Italia, si tocca anche il vero bubbone che riguarda la crisi costituzionale e la incapacità culturale della sinistra di andare oltre l'orizzonte della Repubblica dei partiti. Ora, io sono d'accordo con Claudia, che l'ha appena detto, è chiaro che la Repubblica, la democrazia deve essere con i partiti, ma non può più essere la Repubblica e la democrazia dei partiti, perché non ci sono più quelle condizioni, e non ci sono più quelle condizioni, quindi non ci sono più neanche quei partiti che potevano svolgere quel determinato ruolo. Il governare deve essere assicurato dalle istituzioni, non dai partiti. E quindi quando quelli che dicono adesso, dopo il 13 giugno, torniamo alla normalità, hanno in mente la Repubblica dei partiti. Guardate, il rischio è mortale. Il rischio è, secondo me, mortale. Quindi deve essere assicurato dalle istituzioni, e questa è la normalità politica che dobbiamo conquistare, anche attraverso la necessaria riforma costituzionale. Al di fuori di questo, io vedo effettivamente rischi seri di collasso dal quale sarà difficile uscire positivamente. Grazie.
Grazie. Enrico Morando, si prepara Magda Negri, dopo Antonio Funicello.
Se l'Eurozona fosse una nazione, sarebbe in perfetto equilibrio: debito pubblico non eccessivo, inflazione attorno al 2%, debito privato basso e pareggio delle partite correnti con il resto del mondo. Ma l'Eurozona non è una nazione e i suoi squilibri interni minacciano ormai, come è stato detto, l'esistenza dell'euro e con l'euro l'esistenza della stessa Unione Europea. Sono squilibri che riguardano l'economia reale Non è vero che nascono e muoiono nella finanza e nelle degenerazioni della finanza. Riguardano l'economia reale, il livello dell'occupazione, il livello dei salari, della produttività del lavoro e dei fattori, il livello dei prezzi, cioè l'inflazione, la bilancia commerciale, tutti i dati dell'economia reale, sui quali naturalmente agisce la speculazione finanziaria facendo il suo mestiere, occupando gli spazi che questi squilibri aprono. Delors, nel rapporto del 1989 sull'Unione Monetaria, lo aveva scritto chiaramente: l'obiettivo dell'euro è la maggiore crescita tramite integrazione economica, a sua volta stimolata dall'integrazione monetaria. Obiettivo, diceva Delors, maggiore crescita, conseguibile a tre condizioni: la mobilità del fattore lavoro alla dimensione dell'Unione, la flessibilità dei salari in rapporto alla produttività e soprattutto, sono le parole di Delors, un intenso ed effettivo coordinamento della politica economica e fiscale. Tre condizioni, soprattutto l'ultima, che leadership europee incerte e prive di visione non hanno saputo e non hanno voluto realizzare, sia quando ha prevalso alla dimensione europea il centrodestra, sia quando, ed è stata una lunga stagione, ce lo ricordiamo, c'è stata prevalenza dei governi di centrosinistra. Risultato: i paesi che hanno saputo fare le riforme, soprattutto la Germania di Schröder e Fischer, riforme dure, come ha detto prima, difficili, ma riforme radicali dello stato di cose presenti, come la Germania, come ha detto prima Bolaffi, hanno potuto giovarsi pienamente della moneta unica per la loro ripresa e per la loro affermazione economica. Gli altri, tra i quali noi, sono finiti nei guai da impotenza riformatrice. Se questa è la vera causa della crisi in cui siamo immersi, una causa che, sia detto una volta per tutte, si è formata prima di Berlusconi, che Berlusconi ha contribuito ad approfondire, ma che non viene rimossa rimuovendo Berlusconi, perché ha le sue radici molto lontane nel tempo, bisognerà che essa venga affrontata, la crisi, la causa della crisi di fondo, venga affrontata attraverso una strategia che in Europa e in Italia la riconosca per quello che è, non immaginandoci una crisi e le cause della crisi che sono preferibili per poter raccontarla meglio, perché quella roba lì non funziona. Da questo punto di vista è evidente che non funziona la cura che qui in pochi minuti posso chiamare della austerità espansiva, naturalmente dell'austerità espansiva presa a sé, cioè considerata autosufficiente. In sostanza, riducete in modo credibile il debito pubblico eccessivo, fate qualche riforma strutturale e vedrete che l'economia riparte. Questa è la ricetta che nella versione ordoliberale alla tedesca assume come propria essenziale componente una sorta di fobia per l'inflazione, una fobia che diciamo vieta alla politica economica di usare uno strumento, politiche espansive sul versante della politica monetaria e sul versante della politica di bilancio, che invece sono nello strumentario, non bisogna rimuovere come se nello strumentario non ci fossero. Naturalmente c'è del buono in questa ricetta che io chiamo dell'austerità espansiva, ma quest'anno di crisi dell'Unione Monetaria, perché non è crisi dell'euro e nemmeno crisi dell'eurozona, è crisi dell'Unione Monetaria come tale, dimostra che questa ricetta estremizzata, a sé stante, non funziona. Ma non funziona però nemmeno la ricetta opposta. L'austerità è comunque insostenibile e produce solo decrescita e disoccupazione. Quindi sostegno della domanda aggregata anche nei paesi in squilibrio di finanza pubblica e con la bilancia commerciale in deficit. E se bisogna accrescere di molto il debito pubblico e l'inflazione, ce ne faremo una ragione. Questa, in estrema sintesi, la seconda ricetta nella sua versione unilaterale. Anche in questo caso c'è del buono È vero che l'Unione in quanto tale e i paesi in surplus di bilancia commerciale e delle partite correnti debbono far crescere la domanda aggregata, anche rischiando un po' di inflazione in più. E bisogna ragionare con i tedeschi, che nascono con un'informazione cromosomica che fa lampeggiare 1923, cioè disastro nazionale da iperinflazione. Anche con loro bisogna ragionare del fatto che è uno strumento di politica economica che può essere usato, ma nella sua versione unilaterale non può funzionare. Sottovalutando le riforme strutturali non rimuove la vera causa degli squilibri, cioè il deficit di produttività dei paesi in difficoltà, mentre pretende di ignorare che questi ultimi, cioè i paesi in difficoltà, hanno già adesso difficoltà a finanziare il loro debito sui mercati. Alle attuali dimensioni, figuratevi che cosa accadrebbe se questo debito dovesse essere accresciuto. L'omeopatia, cioè curare il debito con il debito, non è praticabile, ci vogliono gli antibiotici. Ecco, per come la penso io, che cosa significa Agenda Monti per l'Europa e per l'Italia. Significa prendere il buono e rigettare il cattivo di entrambe le ricette unilaterali che ho appena descritto, delineando una sorta di terza via, molto ferma sul piano dei principi quanto pragmatica, duttile nella sua gestione e attuazione pratica. Tutta la disciplina fiscale necessaria, senza chiedere sconti, ancora ieri nell'intervista del segretario, senza chiedere sconti di nessun tipo, ma rivendicando appieno il carattere strutturale, cioè non nominale, degli obiettivi fissati per la finanza pubblica dal Fiscal Compact e dalla nuova regola costituzionale, che è ampiamente compatibile con politiche espansive di bilancio ben organizzate, quelle che prevedono che si mette fieno in cascina quando le cose vanno bene e prevedono che quel fieno si utilizza quando arriva la stagione delle vacche troppo magre. Riducendo drasticamente la spesa corrente, eccola qua la revisione della spesa, e accrescendo quella per investimenti sugli essenziali fattori di produttività. Ecco a livello europeo la Golden Rule in Europa e la revisione della spesa in Italia. Riducendo le tasse sui fattori produttivi e accrescendo quelle sui patrimoni e sui consumi. Ecco lo scambio che c'è già stato nella manovra Salva Italia tra IMU e IRAP. E la lotta all'evasione IVA, perché qui non è questione di aliquote, le aliquote sono quelle medie europee dell'IVA, ma di IVA pagata dai consumatori e non versata, cioè di evasione. E poi riforme strutturali dal lato dell'offerta che agiscono nel tempo, ma cambiano subito le aspettative, quindi sono efficaci anche nell'immediato, perché agiscono sulla componente fondamentale dell'economia contemporanea, cioè il sistema delle aspettative. Perché quelli che nei paesi in difficoltà sembrano problemi soltanto di debito pubblico sono in realtà soprattutto problemi di produttività. Ed ecco in Europa la lettera dei 12 governi, compresa l'Inghilterra, per l'effettiva realizzazione del mercato unico, e in Italia le liberalizzazioni, la riforma del lavoro. In questo senso io collego a una visione più ampia quella che noi chiamiamo l'agenda Monti. Ecco cos'è l'agenda che noi chiediamo al PD di portare nella prossima legislatura, dopo averla sostenuta con convinzione anche nei mesi che ci separano dalla primavera del 2013. È quell'insieme di visione sul futuro, di posizioni politiche, di soluzioni programmatiche che scaturiscono da una cultura politica che ha operato una esplicita rottura di continuità con la visione della sinistra socialdemocratica tradizionale. È la cultura che il PD ha messo a fondamento del suo atto di nascita e che mal si concilia con l'idea della divisione del lavoro tra progressisti e moderati da mettere a base della loro tradizionale alleanza. È la cultura politica dei democratici che pretende di mettere al servizio della lotta senza quartiere alla disuguaglianza il dinamismo della distruzione creatrice del mercato, per dirla con Schumpeter, che vuole accrescere la capacità di decidere delle istituzioni democratiche, perché non vuole che la tragica crisi dei partiti in atto diventi, come è accaduto in Grecia, crisi della democrazia. È una cultura politica che ispira soluzioni programmatiche e realistiche, volevo dire pragmatiche e realistiche, che per questo assume le virtù e le capacità di mediazione di quello che viene comunemente inteso come moderatismo politico, ma le colloca nella sua ambizione a guidare il radicale, molto radicale cambiamento di cui il Paese ha bisogno, in tutti i campi, nessuno escluso. E proprio per questo è una cultura che non concepisce il campo del moderatismo come altro da sé, con cui fare alleanza nella logica tradizionale della politica delle alleanze. In buona sostanza, io penso che il PD non debba rinunciare ad essere davvero se stesso, accettando di esternalizzare, perché questa è l'idea che circola, verso liste civiche o altri partiti la funzione politica per la quale è nato, rappresentare la maggioranza degli italiani, fornendole lo strumento politico che non hanno mai avuto, e cioè un grande unitario partito dei riformisti. Per questo respingo fermamente come mal indirizzate le accuse che ci sono state rivolte, parlando di una sorta di fastidio dei nostri militanti per il documento che noi abbiamo stilato. È vero esattamente l'opposto. Partendo da posizioni e giudizi anche in parte diversi, noi abbiamo condiviso una dichiarazione di fiducia nel Partito Democratico e nella sua capacità di essere all'altezza della crisi del Paese. Grazie.
Grazie. Allora Magda Negri, si prepara Antonio Funicella. Vi dovrei dare 5 minuti adesso, perché sennò c'ho ancora iscritte 6 persone e massimo tutti mi hanno detto che alle 6:30 devono andare via, per cui
allora
dobbiamo
io starò
fare uno
5
sforzo.
Minuti anche meno.
Voglio ringraziare anche, chiedo scusa, Salvatore Vassallo e Giaretta, che hanno rinunciato a intervenire dicendo siamo firmatari, vogliamo sentire anche gli altri. Vai.
Ah, vabbè, allora potevi anche tagliare anche gli altri. Vabbè. Allora, come firmatario mi prendo soltanto 5 minuti per sottolineare un problema dell'agenda Monti, che è certamente quella delineata con vastità ed efficacia qua da Morando, e che ha dentro il suo interno delle specificazioni, dell'esperità dei problemi che dovremo presto affrontare, anzi stiamo già affrontando. Allora, oggi c'è un bellissimo articolo su Repubblica che prende un pezzo del saggio di Walzer su Resetto Online, che esamina la dinamica partiti-movimenti nella crisi delle società contemporanee, nella società dell'individualismo di massa, dopo aver discusso di eventuali atteggiamenti opportunistici verso i movimenti così forti, così appassionati, così strutturati, cangianti, dice, però c'è un terzo gruppo, ed è il migliore, quello del partito che invita i propri sostenitori a mobilitarsi per una causa e li spinge ad agire. Di questo parlava Petruccioli. Come sta la mobilitazione politica, il senso comune, l'analisi, la passione politica, il coinvolgimento che c'è o non c'è intorno all'agenda Monti ora? Io credo che sia quello che è stato detto: grande interesse, sensazione di grande potenzialità, un'occasione storica, un'inquietudine, una paura che sta crescendo, specialmente dopo le questioni spagnole. Però i movimenti organizzati, al di là di quelli della sinistra storica, anche prima di Monti, si pensi, movimenti dei beni comuni, si pensi, movimento che è tutta difesa della Costituzione così com'è, si pensi, quello di cui voglio parlare in 2 minuti, in relazione a un punto delicato dell'agenda Monti, movimento pacifista, si caratterizzano secondo linee di consuetudine, non voglio dire di conservazione perché sarebbe irrispettoso, ma comunque di una lettura molto semplificata della realtà, molto antimercatista, molto antistatalista, molto assolutista, il movimento è per sua natura assolutista, e intorno a noi ciò che si muove, non aggiungo il conservatorismo, anche la necessaria difesa del movimento sindacale, è un movimento di società civile organizzata che non va nel senso dell'agenda Monti. nel senso dell'agenda Monti vanno l'opinione pubblica democratica, l'opinione pubblica più informata, forse grandi giornali che incominciano però talvolta a vacillare, ma la grande mobilitazione di cui parlava giustamente Claudio Petruccioli è ancora difficile da organizzare. Quindi la narrazione e il movimento per la nuova fase richiede un partito che lo organizzi. Ancora questa fase non c'è. Quello che c'è è stato, io faccio vita di partito nel PD, possiamo anche essere diplomatici, possiamo anche essere molto rispettosi, ma sicuramente più il tempo passa, più la fatica a reggere lo sforzo del rinnovamento di Monti si fa evidente a tutti i livelli, degli amministratori, dei dirigenti, gli intellettuali si riuniscono raramente, ma intorno ad Asor Rosa a scrivere cose antiche e a sottolineare la necessità di un rapporto organico con Vendola per fare il nuovo partito riformista di massa, ieri sul Manifesto. Io voglio sottolineare, e finisco, un punto molto delicato dell'agenda Monti, perché io ho delle posizioni, il partito ne ha sostanzialmente altre, il governo ne ha altre ancora. Qui abbiamo Cabras e Tempestini, quindi ci sono maestri, però noi stiamo affrontando la questione della revisione dello strumento militare e più complessivamente la revisione dell'assetto strategico dell'esercito italiano e in quali investimenti, e il movimento grande che è il movimento della pace, 80.000 firme che arrivano a tutti i parlamentari eccetera eccetera, è un movimento che dice fermatevi, non fate nulla, per carità. Non portate l'esercito da 230 a 190, al di là degli F-35, non digitalizzate l'esercito, non fate le FREM, non fate per carità i sommergibili, non fate nulla, e specialmente con quei 12 miliardi in 20 anni, quei 16 in altri 20 anni, fate posti di lavoro e fate scuola, ospedale, letto. E poi dice altre cose però, perché quello che voi vorreste fare con questo è la prospettiva della Libia, è la prospettiva di una presenza militare più strutturata e incisiva, con una proiezione NATO più delicata, più intensa. È ciò che noi non vogliamo, è quello che nella Costituzione non c'è. Io penso che questa è una posizione radicalmente sbagliata, non soltanto per le ricadute invece di quello che si sta facendo a livello internazionale sull'industria nazionale, sui posti di lavoro, sulla capacità del paese, sulla capacità europea, sul rapporto con la NATO, sul mondo che cambia, come diceva Maran, sul fatto che c'è una nuova quasi confrontation tra est ovest e così via. Però questo cosa è una marea antica montante, ma che si rilegittima sempre con argomenti etici, con analisi, e che va frontalmente, non solo contro il ministro Di Palma, ma va frontalmente contro Monti. Che cosa dice il PD? Dopo approfonditissime dibattiti parlamentari, alcuni molto belli, e anche emendamenti interessanti sulla questione di chi decide cosa e come si acquista e chi ha la titolarità dell'acquisto, però sulla sostanza il PD dice sospendiamo la FACO, sospendiamo Cameri, sospendiamo i rapporti con la Lockheed, troviamo un po' di soldi ancora per gli Eurofaure, ma sospendiamo il nuovo livello dell'integrazione europea e NATO. Questo è un problema difficile, duro, complesso, specialistico, affrontarlo in tre non è esattamente una economia di scala.
Funicello, si prepara Ceccanti.
Ma dunque, a me è capitato negli ultimi giorni, in alcune feste democratiche, di incontrare un po' di militanti del Partito Democratico e ricevere da loro una percezione dell'attuale fase politica particolarmente preoccupante, perché per lo più la vicenda del governo Monti è vissuta con un senso di estraneità. Non tanto di ostilità, questo è un atteggiamento minoritario secondo me nel Partito Democratico, anche nella base del Partito Democratico, ma certo di estraneità. Rispetto all'appuntamento elettorale del 2013, l'atteggiamento è un atteggiamento di andremo lì e ci comporteremo come se fossimo stati 5 anni all'opposizione. E invece il Partito Democratico andrà al voto nella prossima primavera avendo sostenuto per un anno e mezzo un governo, cioè andrà alle elezioni essendo stato un partito di governo, che è stato al governo. Questo fatto mi pare abbastanza sottovalutato nel partito e anche tra i suoi dirigenti, anche perché i partiti che hanno sostenuto il governo Monti, soprattutto il PDL e il PD, hanno mancato di costruire una sorta di base di consenso al riformismo di Monti. L'UDC non poteva farlo perché non è un partito popolare, ma il PD e il PDL, che sono partiti grandi, lo erano ancora di più prima, ma lo sono ancora adesso, non hanno svolto questa iniziativa importante. Il governo Monti è un governo eccezionale, nato, a me piacciono i governi eletti dal popolo, il governo Monti è un governo nato in una situazione di eccezionalità, grazie all'iniziativa istituzionale del nostro Presidente della Repubblica, ed è vissuto, la base di consenso del governo Monti è stata molto legata alla straordinaria credibilità politico-istituzionale del nostro Presidente della Repubblica, e la credibilità personale del Presidente del Consiglio, che tutti quanti conoscevamo, che era un uomo stimato dentro e fuori il Paese. Abbiamo visto quanto la sua credibilità personale ha pesato poi nel contesto internazionale, non soltanto quello continentale. Ma i partiti hanno mancato di fare questa operazione, ha mancato anche il PD, lo diceva Gentiloni nell'introduzione. Noi abbiamo vissuto questa vicenda, stiamo vivendo ancora in fondo, da un certo punto di vista, questa vicenda del governo Monti, pur avendo avuto il merito straordinario, ce l'ha per primo il segretario del Partito Democratico Bersani, averlo fatto nascere, l'abbiamo vissuta come una necessità, come in genere, insomma, ce la siamo autoricostruita così, questo è un vecchio tic di una certa sinistra italiana, prevalente ancora, cioè di autoricostruirsi le cose, di autorappresentarsele in modo, in base a un disegno che poi ha poco a che fare con la realtà, no? L'abbiamo fatto nascere, dovevamo farlo, in realtà potevamo andare alle elezioni, vincere facile, governare noi. Questo è finto, è fasullo. Quello che il governo italiano doveva fare e doveva imprescindibilmente fare, un governo di alleanza PD, IDV, SEL, non sarebbe stato capace di farlo, ammesso che avesse vinto le elezioni bisogna sempre vincere prima, quel governo lì, le cose che ha fatto il governo Monti non poteva farle, non poteva minimamente avvicinarsi a quei temi che ha toccato il governo Monti. Credo che sia stato un problema non aver costruito questa base di consenso riformista al governo Monti nel paese, perché i partiti che lo sostenevano e che lo sostengono questo dovevano fare fondamentalmente, avendo accettato di intraprendere una strada così ambiziosa. E il problema è che non avendola costruita nel PD, fuori il PD, una base di consenso a questa esperienza di governo, noi rischiamo di andare alle prossime elezioni senza avendo perso di vista che anche alle prossime elezioni del 2013, vado un po' di fretta, voglio stare nei 5 minuti, noi dovremmo assolvere il compito di costruire una base di consenso riformista rispetto alle cose che il governo Monti sta facendo, rispetto all'agenda Monti. Intendiamoci, potremo scegliere policies differenti, ricette differenti. Anche io credo che il governo Monti su alcuni ambiti poteva e forse doveva andare più a fondo. Le policies potranno essere differenti, ma la politics resterà la stessa. Resterà quella dell'agenda Monti. Perché resterà? Perché grazie a Dio ci sarà ancora l'Europa, grazie a Dio ci saranno ancora i trattati, gli accordi assunti in ambito continentale, che sono quelli che ci permettono ancora di guardare al futuro, essendoci ancora quella, ancora la politics, ancora l'agenda Monti, non aver perso del tempo a costruire questa base di consenso riformista all'azione del governo Monti e all'azione del governo che verrà in virtù di questa esperienza trascorsa, ci produrrà non pochi problemi. E finisco, anche perché un tempo andava, qualche tempo fa, e concludo, ve la ricordate la polemica del riformismo dall'alto e riformismo dal basso? Ora noi lo sappiamo, quelli che sono in questa sala lo sanno, il riformismo è solo riformismo dal basso, il riformismo dall'alto non esiste. E ce l'ha insegnato anche l'esperienza di questo governo. Io credo che abbiamo sprecato giorni, ho detto, a non costruire nel PD e fuori del PD una base di consenso riformista. Stiamo sprecando molti giorni oggi a non svolgere un'operazione dentro e fuori il PD per costruire la base per il governo riformista che verrà sulla scia dell'esperienza dell'agenda Monti. Mi conforta sapere che quello che stiamo vivendo oggi non è però un giorno sprecato. Grazie.
Grazie a Funicello, grazie anche per il lavoro che fa con la sua rivista su cui scriviamo in tanti, che è un'altra luce che si è accesa da un po'. Ceccanti, prego.
Grazie, io mi limito a due punti. Il primo punto è questo: ho sentito nell'assemblea del PD appunto un ragionamento selettivo un po' curioso rispetto all'agenda Monti, quello secondo cui bisognerebbe garantire la continuità rispetto all'Europa e assicurare la discontinuità all'interno. Mi ha fatto venire in mente questo discorso la Finlandia, che il modello costituzionale finlandese funzionava così prima del crollo del muro. C'era il Presidente della Repubblica che era il garante del fatto che la Finlandia perseguiva una politica filosovietica e chiunque si succedesse doveva garantire la continuità della politica filosovietica. E poi c'era il Primo Ministro che gestiva le politiche interne come se fosse una normale democrazia occidentale. Tant'è che per vari anni in vari paesi dell'est la rivendicazione dateci quantomeno una finlandizzazione, dateci la possibilità di essere collegati al patto di Varsavia sull'estero, ma poi di fare le politiche domestiche come vogliamo. Quando è caduto il muro in Finlandia hanno proceduto a una serie di innovazioni costituzionali perché non c'era più bisogno del Presidente della Repubblica che garantisse la politica filosovietica. E siccome il problema era l'integrazione europea, in cui politica interna e estera non sono dissociabili, tutti i poteri si sono spostati sull'asse governo-parlamento. Questo dimostra proprio in maniera evidente che l'idea di un'agenda Monti a fette, l'Europa va bene, la politica interna va separata, non sta letteralmente in piedi. Il secondo punto che vorrei sottolineare è quello dei rapporti giustizia-politica. Ancora stamani mi è toccato polemizzare in una trasmissione col direttore del Fatto Quotidiano, secondo il quale ricorrere al conflitto di attribuzione e far decidere un organo terzo sarebbe una bomba atomica. Ora, diciamo, una bomba atomica normalmente uno la butta lui, ma se si rimette a un organismo terzo non mi sembra che sia una bomba atomica, sia invece esattamente la cosa che fa scendere il tasso di conflitto. E io penso che quando noi, più liberi da questa pesantezza e verità di Berlusconi, noi dovremmo ragionare sul rapporto giustizia-politica, su tutta la frontiera dell'azione disciplinare dei magistrati, su tutto il tema anche delle immunità della politica, l'autorizzazione all'arresto e cose del genere. Noi dovremmo usare questo modello, cioè avere organi terzi che decidono sulla frontiera diritto-politica. Tanti conflitti di attribuzione, 10, 100, 1000 modelli da conflitto di attribuzione in cui decidono gli organi terzi, perché altrimenti siamo dentro un meccanismo di ipocrisie. Allora, il Parlamento decide sugli arresti in buona parte sulla base della contingenza politica delle 24 ore, quindi se alla Lega conviene assolvere Papa non va in prigione, Papa va in prigione, se gli conviene condannarlo Papa va in prigione, 24 ore dopo però c'è Milanese, magari è cambiata la contingenza politica, è accusato dei reati peggiori, a Milanese si salva. E poi non prendiamo neanche sul serio le cose che facciamo non esistendo un organismo terzo. Il Parlamento solennemente nega un'autorizzazione all'arresto dicendo che un magistrato perseguita un parlamentare e poi non c'è un'azione disciplinare contro il magistrato. Se lo perseguita ci deve essere un'azione disciplinare, altrimenti non lo perseguita. Tutto il nostro modello è basato sulla giustizia domestica, i magistrati si occupano di loro stessi, la politica si occupa. Io penso che noi il concetto di giustizia e il concetto di domestica sono tra di loro in netta contraddizione, e quando dovremmo fare un sano reset istituzionale dovremmo occuparci di separare la giustizia dal carattere domestico. Grazie.
Grazie, volevamo chiedere un saluto a Franco Bassanini, se è disponibile, ha potuto seguire poco ma ci aveva preannunciato la sua presenza.
Io ero venuto ad ascoltare, ma però ecco, in particolare l'intervento di Enrico Morando, che io molto condivido. Io ho l'impressione che lo spread oggi è a 500, quello spagnolo è sopra 600, quello francese è la metà di quello che era, e quindi non ci abbiamo neanche buone compagnie, per così dire, almeno al momento. io ho l'impressione che l'agenda Monti tra poco non sarà più una scelta su cui discutere, ma una necessità per il Paese. Forse avremo bisogno di un'agenda Monti rinforzata, ho questa impressione. E partendo dall'intervento di Enrico, ne ho sentito anche altri molto interessanti, ma perché poi in questo momento mi occupo di cose che sono particolarmente vicine a quelle di cui ha parlato lui, mi limito a fare un paio di chiose. Una è che io ho l'impressione che stiamo affrontando, che il PD sta affrontando male il problema della spending review. Si può anche, come dire, discutere qualcuno dei pezzi di questa spending review, ma sarebbe bene insieme mettercene degli altri che possibilmente la potenzino, perché abbiamo bisogno di liberare più risorse per ridurre il debito, ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese e possibilmente rilanciare gli investimenti. Seconda cosa, e su questo l'agenda Monti concretamente realizzata in questo momento non è soddisfacente. Per rilanciare gli investimenti, anche se si liberano un po' di risorse pubbliche, non ci potrà essere molto, perché tra la riduzione del debito e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese non resterà molto. E quindi per rilanciare gli investimenti bisogna attuare, io so che nella testa di Monti, ma non è aiutato ancora dalle seconde file del governo, dalle amministrazioni, dalle burocrazie, bisogna creare le condizioni per aumentare in maniera consistente la possibilità, l'attrazione per investimenti e finanziamenti privati nei programmi che hanno e nelle iniziative che hanno forti esternalità pubbliche. Le infrastrutture, il finanziamento dell'innovazione, dei programmi innovativi, degli investimenti delle imprese e così via. Su questo si continua a fare pochissimo. Tuttora, Enrico sa di che cosa parlo, tuttora la possibilità di finanziare i nuovi investimenti infrastrutturali in project financing rimborsando una parte delle nuove entrate effettivamente nuove prodotte dalle medesimi investimenti, che era nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri del decreto crescita, che è stato tolto in sede di salvo intese, che è stato riproposto da tutti i gruppi della maggioranza. Arriva adesso la notizia che è stato tolto di nuovo perché c'è l'opposizione della ragioneria dello Stato, salvo la possibilità di riesaminare in futuro una diversa. Ora, non è chi non veda come questo è un caso di scuola, di un'operazione che serve contemporaneamente a migliorare i conti pubblici e a sostenere la crescita, che sono le due cose, come Morando ha giustamente sottolineato, sono le due facce della stessa, ma veramente della stessa medaglia, perché il far ripartire la crescita e quindi gli investimenti è necessario anche per la sostenibilità nel tempo dell'operazione di fiscal consolidation che stiamo facendo. Ora, su questo c'è bisogno di più agenda Monti, non di meno agenda Monti. E l'ultimo punto su cui c'è bisogno di più agenda Monti, non so se è ancora nel DNA delle maggiori forze politiche italiane, compreso la nostra, è la questione dell'Europa. Ormai è assolutamente evidente che o si va verso l'accettazione di forti, maggiori cessioni di sovranità nella politica economica e di bilancio, oppure il percorso è un percorso, sono solo i tempi, se sono mesi o se sono pochi mesi o molti mesi. Perché questo è il punto su cui bisogna sfidare la Merkel. La Merkel dice, in cambio di un'effettiva potere di governance europea, noi siamo in condizioni di concedere di più sul terreno della mutualizzazione dei debiti e prima ancora, io penso, che è il punto essenziale, sul terreno dell'attribuzione alla BCE dei poteri di una normale banca centrale, quelli che ha la Bank of England la ragione fondamentale per cui l'Inghilterra, come fondamentalista peggio di moltissimi dei paesi europei sotto tiro, non ha questi problemi, è che la banca centrale inglese è un lender of last resort, come la Federal Reserve, come la banca del Giappone, che ha 220% di punti di debito pubblico rispetto al PIL. Ma chi frena in questo momento? Sicuramente frenano i nostri cugini del Partito Socialista Francese. E allora forse qui è una questione che va aperto nell'ambito delle... grande forza politica europea alla quale, se non erro, ancora apparteniamo, va aperto questo problema. Perché se Italia, Francia e Spagna insieme andassero dalla signora Merkel a dirgli: ti prendiamo in parola, siamo pronti a firmare la roadmap che voi ci vorrete proporre sul terreno del rafforzamento attraverso cessioni di sovranità vere nei confronti delle istituzioni europee, devo dire una cosa che forse fa arrabbiare qualcuno: non mi interessa neanche in prima battuta se queste istituzioni europee sono il Consiglio o il Parlamento e la Commissione. Non è un problema di intergovernativo o comunitario. In partenza la prima scelta da fare è dare questi poteri a un organismo europeo in grado di decidere. Poi discuteremo sulla legittimazione democratica, eccetera, ma però in cambio ci date quelle misure che oggi sono essenziali per evitare di arrivare alla fine di questo percorso morti e quindi renderlo del tutto inutile. Allora, per far questo ci vuole più, cioè bisogna sostenere Monti fino in fondo e non frenarlo, e forse accoppiarlo anche con un'azione nell'ambito delle quel poco, quel tanto di sistema delle forze politiche europee sul quale si può agire. Tra l'altro è solo su questo terreno che poi si affrontano quelle che sono le macroeconomic imbalances europee, che poi sono il punto fondamentale che in prospettiva bisognerà affrontare, ma che si può chiederlo di affrontare soltanto nell'ambito di un disegno in cui ci sia una politica economica europea con qualcuno che la può decidere e governare.
Grazie Franco. Tonini? Sei solo tu Tonini, pensando. Si prepara Moretti. Io devo chiedere a tutti uno sforzo veramente di...
Ma io faccio solo una battuta, Marilena, così ce la caviamo rapidamente. Io penso questo, che il governo Monti sta facendo il suo dovere, naturalmente con le difficoltà tremende del governare in un momento come questo. Chi non sta facendo il suo dovere siamo noi, cioè sono le forze politiche. Il dovere di far fronte all'impegno che ci eravamo assunti col Paese quando si è scelto di non andare a votare, perché non c'erano le condizioni per votare in modo utile, come il Presidente della Repubblica si è, come dire, incaricato di aiutare i partiti a riconoscere. Era un dato di realtà, non era. E da quel momento è nato un governo che doveva affrontare la parete di sesto grado superiore in invernale, diciamola così, della drammatica situazione della crisi finanziaria europea, e dall'altro c'era l'impegno delle forze politiche a mettersi in condizione di rendere le prossime elezioni un appuntamento utile per il Paese, facendo due cose. La prima era quella di adeguare le istituzioni alla bisogna, legge elettorale dentro un quadro di realistiche riforme costituzionali. E noi che siamo al Senato in questo momento è una tragedia, cioè quello che sta succedendo. Sembra una rissa tra ubriachi, nessuno dei quali ha il senso di cosa si deve fare in questo momento per il Paese, con i torti e le ragioni che, come sempre, quando gli scontri sono così confusi, si mescolano in una situazione che poi rende per il paese assolutamente incomprensibile quello che sta succedendo e rende per il paese obbligatorio cavarsela con un giudizio sommario nei confronti di qualunque posizione. Della legge elettorale si sono perse le tracce, ogni tanto questo percorso carsico emerge e fa inorridire i più, e quindi su questo terreno ci apprestiamo a dichiarare fallimento. Nella migliore delle ipotesi riusciremo, nella migliore delle ipotesi, a fare qualche ritocco al porcellum, alcuni ritocchi potrebbero essere perfino peggiorativi. Sull'altro versante, strettamente intrecciato con questo, bisognava che le due coalizioni, quella fallita alla prova del governo, Berlusconi, e quella che, come dire, è stata colta impreparata, diciamo così, come le vergini del Vangelo all'arrivo dello sposo, le lampade erano spente. Arrivato lo sposo, ha trovato che le vergini avevano le lampade spente, erano in grado di avanzare una proposta credibile. Di fronte alla lettera della BCE, che chiedeva quella che era l'agenda delle cose da fare, è chiaro che Berlusconi ha dovuto dare forfè, perché il famoso dito medio di Bossi è stata la risposta eloquente alla richiesta della riforma delle pensioni, e quindi Bossi ha detto non possumus, e quindi detto in latino naturalmente, e quindi diciamo Berlusconi ha dovuto dare forfè. Il Presidente della Repubblica, l'arbitro, si è girato dall'altra parte del campo e ha detto: ma voi, se andiamo al voto, siete in grado? Bersani ha, immagino, sfarfugliato qualcosa in emiliano stretto, ma non è stato in grado di dirgli di sì. E quindi, a merito di Bersani, aver avuto questa, diciamo così, onestà di riconoscere la situazione e di schierare il Partito Democratico a sostegno del governo Monti. Adesso però non è che si possono rinviare queste elezioni, perché queste elezioni sono ormai, diciamo così, obbligate dalla scadenza elettorale, dalla scadenza costituzionale. E però noi dobbiamo dire che ha ormai countdown iniziato, nessuna delle due coalizioni al momento è pronta, e il rischio che noi corriamo è di ritrovarci tra un anno a dover ragionare di nuovo su una situazione emergenziale, perché nessuna delle due coalizioni si è messa in grado di affrontare il voto in modo credibile, praticabile e realistico di fronte appunto all'agenda che è davanti al paese. Si sente appunto, pare che Berlusconi abbia deciso di essere di nuovo lui il leader del centrodestra, e quindi si profila di fronte a noi lo spettro di una ennesima ripetizione, da tragedia a farsa, da farsa a pochad, non so adesso a che stadio siamo, del berlusconiani contro anti-berlusconiani. Ieri l'intervista di Bersani, diciamo, incoronava Vendola come nostro alleato numero uno, l'unico sicuro, certo, quello con cui si fa al fronte dei progressisti. Poche ore dopo, in serata, Vendola ci faceva sapere che il PD è schiavo della Merkel perché ha votato in Parlamento il Fiscal Compact. È un po' difficile presentarsi agli elettori di qui a qualche mese dicendo noi governeremo con Vendola. E alla domanda, sì, ma governerete dentro o fuori dai parametri del Fiscal Compact? Enrico Letta risponderà: assolutamente dentro, anzi, come dice Bassanini, noi andremo dalla Merkel a fare quella proposta di rilancio. E Vendola cosa risponde? No, noi andiamo al governo per denunciare insieme al compagno Hollande, forse non lo dirà più perché avrà capito forse nel frattempo che Hollande non ha intenzione di rinunciare un bel niente e avrà perso forse anche le speranze sui compagni della SPD, insomma, diciamo, non so bene con chi, a quel punto dirà insieme alla Fontaine, insieme alla sinistra francese, Mélenchon e compagni, denunceremo il fiscal compact e andremo oltre. Allora, noi vogliamo che la prossima volta governi il PD, noi non vogliamo che la prossima volta ci sia di nuovo bisogno di un governo tra virgolette tecnico. Il problema è, il PD vuole la prossima volta governare o vuole fare una campagna elettorale alla fine della quale l'unica cosa che si può fare è un governo di larghe intese, che in Italia si può fare solo attraverso un governo tecnico? Non siamo noi quelli che lavorano per il governo tecnico. Noi vogliamo un governo politico guidato dal PD. Perché questo sia possibile, bisogna che il PD assuma l'agenda Monti nei modi e nello spirito che è stato ampiamente detto qua questa sera. Grazie.
Allora, sono le 18.
Sono Moretti. È molto diffusa l'opinione angosciante secondo la quale... Scusa, no,
l'ordine dei lavori.
L'opinione angosciante secondo la quale saremmo stati e saremmo tuttora una massa di coglioni perché egemonizzati dal liberismo, dal Washington Consensus e tutte queste robe qui. Quando per esempio nei circoli viene fuori questa discussione, se tu spieghi che probabilmente non è proprio così e la verità è che siamo stati non capaci e in parte non abbiamo voluto a sufficienza combattere sperpere, ruberie, inefficienze e così via, e questo ha dato luogo al debito che ci prende per il collo. Però questa battaglia non si fa, si preferisce stare a civettare. Questo è l'atteggiamento prevalente del gruppo dirigente di questo partito. Revisione della spesa è ovviamente una cosa molto difficile, è facile adesso, si dice che sono tutti lineari i tagli, non c'è una proposta di fare tagli diversi. Io sono un po' eccessivo forse, faccio due esempi. Roma, radere al suolo il Policlinico Umberto I, non vi spiego cosa fare al seguito. Oppure Bologna, si continua a dire di voler fare il passante nord a Bologna, un'altra autostrada. È una sciocchezza a prescindere anche dalla spending review questa qui, perché se si fa la Grosseto Civitavecchia come necessario e se si rendesse praticabile la superstrada Orte Cesena Ravenna fino a Venezia, probabilmente si dimostrerebbe inutile anche la variante di valico che sta per essere conclusa adesso. Io però voglio affrontare la questione del personale della pubblica amministrazione a proposito di spending review. Non illudetevi che licenzierete della gente, non mettetevi in testa di fare dei prepensionamenti, però, perché questo riapre una roba di cui non si finisce più. Al massimo si possono fare spostamenti da un ufficio all'altro ed è già dura, perché badate, il vero ostacolo non sono tanto i sindacati, sono la casta dei dirigenti. Ne avete visto uno dire che nel suo ufficio c'è una persona in più che si può spostare a un altro ufficio dello stesso palazzo? Non c'è questa roba qui. E non a caso anche il governo ha chiamato Bondi, perché siccome anche i ministri, alcuni ministri sono di quella categoria lì, non litigano con i loro fratelli. Io credo che una via sia il part-time lungo. Se c'è gente in più si può accettare che invece di lavorare 5 giorni se ne lavora 4 pagati 4. Sì. Io che sono un sindacalista dico che è una via questa qui. È una via che dove il padrone ti mette alle strette qua e là si discute, però è difficilissimo. Infine due cose. O il part-time potrebbe essere una via utilizzabile in maniera estesa anche per l'assunzione dei giovani, dove c'è l'orario 36 ore, 2 per 36 fa 72, diviso 3 fa 24, un orario di 24 ore per cominciare è una cosa che la prendono se è un lavoro regolare. È comunque meglio di tutto il nero bume che c'è in giro. Infine, sulle pensioni, badate, io la penso un po' come Follini, non dobbiamo fare la guardia del governo. E non mi parlo, riferisco agli esodati, anche lì c'è un gonfiamento. È una cazzata mondiale aver abolito la flessibilità. È desiderabile un regime nel quale tu puoi andare in pensione scegliendo fra i 60 e i 70, se sei in regime contributivo onesto, non porti via niente a nessuno, ti prendi il tuo, e siccome in prospettiva sarà sempre più frequente il caso di persone che a quell'età lì trovano un lavoro povero più di quello che avevano prima, e abbinare una pensione povera a un lavoro povero ti può far campare altri 10 anni, versare altri contributi, e quando ti ritirerai farai il conto finale. Non porti via niente a nessuno. Io penso che questa è una cosa che si può riaprire. Infine un titolo, Sicilia. Guardate che è una mina vagante, mica piccola la Sicilia. La Sicilia può diventare una roba pesante. Adesso io sarò partito, io ci ho fatto 3 anni di segretario della CGIL, ho qualche opinione, però non vi trattengo. Sì, non vi trattengo. A mio parere non è una cosa che può essere lasciata solo ai siciliani.
Dunque, se capisco dalla scaletta, noi abbiamo le conclusioni di Umberto precedute da uno spot di Carlo Iodice, leggo bene? Lodice, ma mi viene presentato come uno spot proprio, non so se è vero. No, un intervento breve perché avevamo detto purtroppo di chiudere alle 5:30, sono le 6:15.
Vorrei dirvi due o tre cose, farò anche in fretta. Io sono, credo, parte di quella categoria evocata da Gentiloni prima, quando diceva che esiste un riformismo, non ricordo l'aggettivo, nel caso mio un riformismo preoccupato in questo momento fuori dai partiti. Ed è preoccupato, e abbiamo insieme ad altri, abbiamo organizzato un piccolo think tank, devo spendere un minuto per dire perché sono qui, è una cosa di contenuti. Abbiamo fatto un think tank insieme ad amici, abbiamo organizzato una collaborazione permanente, io insegno nelle università americane, quindi la collaborazione è con un istituto che si chiama PPI, che è l'Istituto Clintoniano, Progressive Policy Institute di Washington.
Un po' più di voce.
E la premessa di questo think tank è che la politica oggi è una politica caratterizzata da due fattori che si chiamano interconnessione e interdipendenza, e ci vuole una visione globale in questo momento. Non abbiamo la sensazione, io personalmente non ho una sensazione che quello che la politica italiana in questi ultimi tempi abbia prodotto corrisponda a questa visione globale, a questa necessità di globalità. È la ragione per cui abbiamo speso qualche parola per lodare l'iniziativa di questi 15 coraggiosi, e ne ho avuto la sensazione oggi, quando ho ascoltato alcuni momenti, diciamo, di scherma interna al Partito Democratico, perché è evidente che la chiusura della legislatura non coinciderà con la chiusura dell'emergenza, della crisi, e la crisi è globale. Io venivo qui oggi e mi arrivava sul telefono il dato relativo alla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, e quando si susseguono dati di questo tipo possibile pensare come passo successivo quello di una nuova recessione. Quello che manca, direi, per uscire da questa crisi molto grave, e che non finirà con la crisi con la fine di questa legislatura, mi pare sia la narrazione al Paese, perché ci si trova per la prima volta, direi, in un secolo nuovo, senza una teoria economica, e quindi il ricorso alle teorie vecchie non funziona. senza una narrazione politica di quello che sta succedendo, con una gestione immediata dell'emergenza che comunque non risolve l'uscita dalla crisi. Io voglio, e questa è la lunga ragione per cui ho voluto portare questo spot, e spero di non essere stato all'altezza degli spot televisivi. Il fenomeno che caratterizza questa epoca trasversalmente è la contrazione progressiva di quella che dovrebbe essere la classe più dinamica della società, ovvero sia la classe media. Si sta contraendo in termini quantitativi e qualitativi. Quando leggiamo sul giornale che in Spagna a dare fuoco ai cassonetti non ci sono soltanto i disperati e i pompieri che si mettono nudi, ma ci sono anche esponenti della classe media, significa che sta succedendo qualche cosa anche nelle società. E questo vi posso dire, è la testimonianza che porto io, avevo portato un po' di dati, ma ci saranno altre occasioni per parlarne. Questo fenomeno investe in pieno gli Stati Uniti, questo fenomeno investe in pieno molte società europee che hanno fatto i compiti a casa prima e meglio. Sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto quando diceva non è una combinazione che alcuni paesi virtuosi in questo momento abbiano la possibilità di affrontare con maggiore serenità una crisi molto grave, ma contemporaneamente vi dico anche che se non si trova questo senso della narrazione, se non si dà il via a una fase di ragionamento su quello che devono essere i partiti tra un anno, il senso del consenso, scusate il gioco di parole, al loro documento, al documento dei 15, era sosteniamo Monti, non perché l'agenda Monti è giusta di qui all'eternità, ma che nel frattempo, mentre l'agenda Monti o quello che sarà dopo nel solco dell'agenda Monti si completa, i partiti si ripensano o si pensano. Io continuo a pensare che in Italia serva un partito democratico, quindi mi piacerebbe che venisse fondato finalmente un partito democratico. Allora i partiti si pensano e si preparano a quello che è il momento in cui bisogna fare un governo in queste condizioni, e dopo questa tregua si prova a governare il paese. Io non so se, e lo spot è stato troppo lungo, in questo caso mi scuso, anche perché ho capito per la prima volta cosa significa il rischio di uno scioglimento anticipato, ma non lo scioglimento delle Camere, ma lo scioglimento dei partecipanti fisico allo stato liquido. Quindi vi ringrazio, spero che il messaggio arrivi. Grazie.
Grazie. Io avevo ancora iscritto Zanella e Monaco, se vogliono fare un saluto di un minuto, però se no non ce la facciamo più.
Non ce la facciamo.
Di ciao, di ciao.
Nome e numero di telefono.
Per me è veramente un onore essere qua, perché in genere tutta l'assemblea a cui ho partecipato, questa è la prima dove mi sento a casa. Per i temi non c'è un intervento che non condivido, e io veramente ho scritto 5 pagine, onestamente lasciamo perdere.
Come si dice alla Camera, consegna.
Sì, sì. Se volete. Quindi dico, dico soltanto questo, e prima di tutto ringrazio il professor Ichino per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che farà, e lo invito a continuare la sua battaglia, le nostre battaglie dentro il Parlamento. E soprattutto rivolgo un invito a tutta l'Assemblea, che è quella di, che è quello di continuare con queste iniziative a sostegno dell'agenda Monti, perché come si diceva prima Bassanini, ci vuole più agenda Monti, ci vuole più agenda Monti, ci vuole più voglia di cambiamento, più voglia di riformismo, perché secondo me la sfida del XXI secolo non sono più tra destra e sinistra, ma tra riformisti e riformatori, sia di destra che di sinistra. Grazie.
Bravissimo. Io devo ringraziare appunto e scusarmi con Zanella e anche con Covatta Luigi, che è dovuto andare via e che voleva intervenire, non ce l'ha fatta per ragioni di tempo, e do la parola a Ranieri.
Grazie. Ma io credo che la discussione, in particolare l'introduzione di Paolo Gentiloni e poi tutti gli interventi, abbiano reso chiaro, ove fosse stato necessario, il senso dell'iniziativa dei 15. I 15 hanno posto la questione cruciale di questa fase della vicenda politica italiana. Come evitare che si disperda nei prossimi anni l'energia che in questi mesi il governo Monti sta impegnando per far uscire l'Italia dalla emergenza. Questa è la questione. Una questione che non dovrebbe sfuggire, per esempio, al capogruppo del PD alla Camera, che ha ritenuto di liquidare nel suo intervento all'Assemblea il documento dei 15 tacciando di ricerca di visibilità i firmatari. Da che pulpito viene la predica, verrebbe da dire. In realtà i 15 non hanno avanzato la richiesta di una astratta discussione sul tasso di continuità rispetto alla politica del governo Monti. Anche perché noi riteniamo che già ora, in queste settimane, in questi mesi, occorre concentrare gli sforzi sulle riforme e le politiche necessarie per impedire che l'Italia si avviti in una crisi senza uscita, già ora. Allo stesso tempo noi vorremmo che si dicesse con chiarezza, senza ambiguità, che assumendo responsabilità di governo il Partito Democratico proseguirà nell'azione di riforma e si muoverà in coerenza con la sostanza dell'operato di Monti. Del resto, come si fa a non vedere che questa è la speranza diffusa nel Paese, tra gli italiani preoccupati che la crisi possa comportare conseguenze rovinose per le loro famiglie, il futuro dei loro figli? E qualcosa vorrà dire se, malgrado la severità di alcune misure, sia ancora forte l'apprezzamento verso Mario Monti nell'opinione pubblica. D'altro canto, i problemi del dopo Monti costituiscono il tema politico di fondo, come ha scritto efficacemente Salvati nei giorni scorsi sul Corriere. Il tema di fondo intorno a cui si addensano gli interrogativi sull'Italia e sul suo futuro nelle cancellerie europee. Insomma, i 15 hanno posto un problema che non poteva più essere eluso. E il Partito Democratico avrebbe fatto meglio a discuterne esplicitamente nella sua Assemblea Nazionale, e sarebbe un bene se ne discutesse in modo limpido, trasparente. La mia impressione è che da parte del PD la questione la si aggiri. Ne manca, ahimè, chi esplicitamente non perde occasione per ricordare che il PD al governo dovrà rovesciare l'agenda Monti. Ma al di là di tali uscite, la sensazione è che il Partito Democratico non abbia ancora, fatichi a decidere quale giudizio dare del Premier e del suo lavoro, e tantomeno quale ruolo riservargli nel prossimo futuro in nome della continuità di un indirizzo politico programmatico. Eppure è il momento delle scelte, se non ora. La situazione di oggi da ogni punto di vista resta difficile. Le previsioni sulle tendenze dell'economia globale suscitano allarme. La recessione in cui versa l'eurozona influirà sia sull'economia della Cina, per la quale si annuncia un periodo di difficoltà, che sulle aspettative di crescita degli Stati Uniti, che andranno deluse probabilmente. In altri termini, la precarietà in cui versa la situazione economica dell'eurozona rappresenta una minaccia alla stabilità globale. Se le cose stanno così, sarebbe indispensabile procedere più speditamente nell'attuare le, le intese europee decise al Consiglio di fine giugno per stabilizzare i mercati, sostenere la crescita, ma troppo lentamente si muove in questa direzione. Intanto si avvicina il generale agosto con le incognite circa assalti speculativi al nostro paese. Monti aveva visto giusto a Bruxelles a fine giugno, sostenendo l'adozione di un meccanismo flessibile e semiautomatico per intervenire sul mercato secondario e raffreddare le febbri da spread. Qui emergono le responsabilità del governo tedesco. Capisco Bolaffi e condivido le sue considerazioni, ma la sostanza è che il governo tedesco continua a tirare la corda in un gioco che si fa sempre più pericoloso, che la Corte Costituzionale tedesca decida di rendere non prima del 12 settembre il verdetto sulla costituzionalità del fondo salva stati è un problema di questi tempi. E questo nel giorno in cui il Fondo Monetario avverte che un governo impegnato nel fare le riforme come quello italiano dovrebbe essere aiutato dagli altri paesi europei. L'Italia nella bufera della crisi ha due fronti da tenere. La partita più difficile il governo la gioca in Europa. Io credo che Mario Monti sia l'unico oggi in Italia in grado di confrontarsi e negoziare con la Germania, pur in un quadro di estrema difficoltà, misure utili per garantire un equilibrio tra risanamento dei bilanci e sostegno alla crescita e per politiche che contribuiscano a ridurre lo spread. E questo senza coltivare illusioni ingenue su Hollande o sulla stessa SPD. Basta leggere, seguire l'intervento di Steinmeier al Bundestag sugli aiuti per le banche spagnole per capire che anche nella SPD i dubbi su politiche di solidarietà in Europa verso paesi del sud dell'Europa non mancano. E credo che abbiano ragione Bassanini ed Enrico quando sostengono che la via sia quella di sfidare il governo tedesco nel senso di porre il problema di una cessione di sovranità. Ha parlato la Merkel della necessità di uno sviluppo politico della costruzione europea, cessione di sovranità per consentire una guida sovranazionale della politica economica. Ma chi può farlo questo se non Mario Monti? L'altro fronte è proseguire nelle riforme strutturali, il fronte interno. Intendiamoci, parlare come è stato fatto nel documento dei 15 di coerenza con l'operato del governo Monti nella prossima legislatura non equivale ad accettare in modo acritico tutto quello che l'esecutivo sta facendo. Significa però riconoscersi in una cornice strategica e nei tre obiettivi di fondo: restare nell'Unione, salvare l'euro, procedere con le riforme economiche e istituzionali. Questo è il sentiero lungo il quale la coalizione che governerà nel 2013 dovrà procedere con determinazione, probabilmente, come è stato detto, intensificare l'opera di riforma. La situazione è drammatica e prove ardue stanno dinanzi al Paese. Lo scetticismo sulla capacità del dopo Monti, sulla capacità di un governo dopo Monti di portare avanti il risanamento fiscale, il processo di riforma della nostra economia, indebolisce l'Italia, favorisce la speculazione. Ecco perché capisco i dilemmi in cui si dibatte Bersani, ma ecco perché occorre usare parole chiare sulla prospettiva politica. E quindi diciamo come stanno le cose. Il Partito Democratico ha lavorato a lungo, per un paio d'anni, ad una coalizione con Sinistra e Libertà e Italia dei Valori, la foto di Vasto. Quanti mesi a discutere di quella foto? C'è voluto troppo tempo per rendersi conto, e speriamo che questa consapevolezza duri, che una tale coalizione non è in grado di guidare il paese in una situazione così difficile, che tra l'altro non è percepita come una guida all'altezza delle sfide dall'opinione pubblica. Anche per questo poi non si è giunti al voto dopo il crollo di Berlusconi. Con l'Italia dei Valori dovrebbe ormai essere chiaro che non ci sono le condizioni di alcuna alleanza, dovrebbe essere chiaro. La ignobile campagna contro il Quirinale, mi auguro, chiuda qualsiasi possibilità di intesa, ove mai ve ne fossero state prima. Per quanto riguarda Sinistra e Libertà, io leggo quello che scrivono i collaboratori di Vendola, ma qui si diceva della sua dichiarazione dopo il voto sul Fiscal Compact. Con tutta la buona volontà si resta colpiti dalla distanza con le posizioni di governo, con le posizioni del PD. L'obiettivo reso esplicito in dichiarazioni autorevoli è di un governo che, dopo Monti, con Sinistra e Libertà, riscriva le norme sul lavoro, sulla spesa, sulle pensioni. Così stanno le cose. Non sfugga quindi a Bersani che è troppo viva la memoria della inconcludenza di coalizioni di centro-sinistra incoerenti, contraddittorie tra gli italiani, troppo forte lo scetticismo sulla capacità di governo di coalizioni di tale fatta, soprattutto in periodi di difficoltà e di crisi. Non tenere conto di ciò con i tempi che corrono e con lo spread in agguato significherebbe scherzare col fuoco. Quale strada politica allora? Dialogare e cercare convergenze con un UDC che si disponga positivamente, costruttivamente a lavorare nella direzione che i 15 hanno auspicato? C'è anche qualcosa di più, se ne discuteva con Enrico nei giorni scorsi. Io credo che occorra cogliere i fermenti, gli interrogativi che si manifestano in tanti settori della società che avevano guardato al centrodestra, componenti liberali della società italiana, da considerare, anche se forse partecipi di un'operazione di ricostruzione, di risanamento del paese. In questa situazione politica, tuttavia, io credo che per il PD la strada sia obbligata. Riprendere l'idea fondamentale che condusse alla nascita del Partito Democratico, nel senso di farne la forza centrale della società italiana, in grado di parlare all'intera società. Una forza animata da una laicità positiva che scongiuri una rottura tra laici e cattolici sulle scelte da compiere dinanzi all'irrompere del tema dei nuovi diritti e della modernità che li esprime, un partito protagonista di un nuovo europeismo in una fase della storia dell'Unione in cui o si procede velocemente verso l'integrazione politica o il rischio dell'implosione è reale, un partito che non si rinserri in una sfittica e litigiosa coalizione di sinistra, una variante dell'Unione, un partito che selezioni la propria classe dirigente in maniera democratica e trasparente, non il partito progressista che poi deve trovare coperture in tutte le direzioni con affanno, ma il partito dei democratici che non delega ad altri la conquista di elettorati diversi, anche se non ha alcuna suggestione di autosufficienza. Certo, viene da chiedersi se si sia ancora in grado, in tempo, per tentare questa impresa. Le difficoltà sono enormi, ma questa, si badi, sarebbe l'unica via per ricostruire un patrimonio di credibilità che anche per il PD si è venuto consumando, per costruire, per contrastare fenomeni di antiparlamentarismo, le liste arancione, quelle dell'agenda rossa, quelle viola. Lavorare in questa direzione. Mi pare che questa discussione, la partecipazione di amici non iscritti o dirigenti del PD, che ringraziamo, mi permetto di ringraziarla a nome dei 15, incoraggi a proseguire la discussione e l'iniziativa. Come qui è stato detto, ci incontreremo ancora, magari in una giornata meno afosa, per specificare meglio i contenuti di riforma, i nodi dell'Italia nell'Europa di fronte alle difficoltà e alla crisi, i problemi istituzionali che sono stati ricordati in interventi di grande efficacia, in sostanza i contenuti che, sulla base dei quali, in coerenza con l'operato del governo Monti, è possibile mettere con i piedi per terra la battaglia per affrontare le sfide nella prossima primavera. Grazie.
Grazie Ranieri, grazie a tutti voi. Allora al 29 settembre. 29 settembre.
Bravo.
Spero che andasse.
Ciao. Poi i francesi non mettiamo tanto, quelli non molleranno mai. Figuriamoci adesso. Ti cerco.
Sapevo che ci sono, no, sapevo che era 4 e mezzo, 4 e mezzo.